Come sapete, ho
chiuso la porta. Devo chiudere di là. Cominciare a chiudere di là.
Ok, come sapete oggi tratteremo appunto delle radici del pensiero anarchico dal punto di vista teorico e poi andremo ad affrontare tutto in modo sintetico anche il socialismo libertario di Noam Chomsky. Sicuramente il primo passo per affrontare uno studio così sintetico sul movimento anarchico è chiarire come fa George Woodcock, l'autore su cui è basata questa ricerca, autore appunto del testo L'anarchia, e chiarire che cosa si intende col concetto di anarchia, che cosa non è l'anarchia e con che cosa spesso a torto essa è confusa. Un primo modo per definire che cosa è l'anarchia è affidarsi alla definizione di Sebastian Faure, un pedagogo anarchico della seconda metà dell'Ottocento, che dichiarò: chiunque neghi l'autorità e combatta contro di essa è un anarchico. Ora, questo enunciato spiega una prima ma parziale verità. Tutti gli anarchici infatti negano l'autorità, molti la combattono, ma non tutti coloro che negano l'autorità o la combattono possono essere definiti anarchici. Perché? Perché l'anarchia è una dottrina che critica la società esistente, preconizza un nuovo ordine sociale e indica i mezzi per passare dall'uno all'altro. Questo è l'elemento che la caratterizza, il suo concentrarsi sull'uomo nei suoi rapporti con la società, l'avere come fine ultimo il cambiamento sociale e la condanna dello status attuale. Questo è l'elemento fulcro su cui nasce la prima confusione in relazione all'anarchia come dottrina sociopolitica. Infatti sono due le possibili interpretazioni dell'atteggiamento di critica verso la società. La prima positiva implica che il governo debba morire prima che possa trionfare la libertà. La seconda negativa vede in esso una semplice forma di promozione di disordini e di un ordine distrutto. E questa concezione, quella negativa, è quella che prevale nel linguaggio popolare, come sia Woodcock sia Chomsky affermano. Anarchia per la gente comune è semplicemente sinonimo di caos e violenza. La prevalenza di questa credenza, secondo Woodcock, è da attribuire a due cause. Una, di interpretazione letterale dell'etimologia del termine, e l'altra dal suo utilizzo storico, che deriva sempre dall'interpretazione letterale stessa. Anarchos in greco significa semplicemente senza governo, senza un superiore. Di conseguenza anarchia è un termine che può essere utilizzato sia per indicare una condizione di disordine per la caduta e successiva mancanza di un governo, sia per evidenziare una condizione positiva del non avere un governo perché questo non risulta necessario al mantenimento dell'ordine. Se vado troppo veloce o...
Ma le relazioni ci sono?
Purtroppo no. Sì, sulla pendrive ce l'ho. Se non è rimasta, mi sa che è rimasta. È rimasta a casa sua, non ce l'ho. Perché l'ho data ieri sera a lui. Vado più lento. Se volete chiarimenti su queste prime cose che ho detto, così. In pratica, la parola anarchia significa senza superiore, letteralmente. Questo è quello che significa. Quindi si può utilizzare questo termine sia per indicare una condizione negativa, ossia è caduto un governo, è caduta l'autorità superiore, siamo nel disordine, nel caos, sia può essere utilizzato in modo positivo, ossia il governo è caduto perché non è più necessario. Non è più necessario avere un'autorità superiore che mantenga l'ordine, perché l'ordine è stabilito senza questa autorità superiore. Questo è il possibile doppio utilizzo del significato greco della parola anarchia. E generalmente è stato utilizzato con la prima caratterizzazione, ossia in senso negativo, come qualcosa che indica un caos dovuto alla mancanza di un'autorità. Ma anarchia non vuol dire che si cerca il caos per la mancanza di autorità, anzi, come vedremo nel corso della relazione, per gli anarchici l'anarchia è l'ordine. Allora, proseguendo, se questo è, come dire, il dubbio semantico sulla parola anarchia, c'è poi il suo utilizzo storico, che appunto caratterizzato da questo dubbio semantico, fu fatto del termine in relazione con un significato politico. La prima volta che il termine venne utilizzato con carattere negativo storicamente durante la Rivoluzione francese. Infatti il direttorio definì anarchici gli uomini macchiati di sangue, impinguati dalle ruberie, nemici di tutte le leggi che non sono state fatte per loro, di tutti i governi in cui loro non governano, che predicano la libertà e praticano il dispotismo, parlano di fraternità e massacrano i loro fratelli. Questa era la denuncia del direttorio nei confronti dei giacobini, come dicevamo ieri sera. Questo è uno degli esempi in cui storicamente il termine anarchia fu utilizzato in modo negativo. In modo positivo, invece, il primo ad utilizzare la parola anarchica fu proprio uno dei padri del pensiero anarchico, che è Pierre Joseph Proudhon. Proudhon è il suo scritto più conosciuto, Che cos'è la proprietà, del 1840, rivendica per sé il titolo di anarchico, dando anche una giustificazione in germe di che cosa sia l'anarchia, ossia il richiamo di una legge naturale da invocare a favore di una società non autoritaria.
Naturale.
Sì, naturale, è un concetto molto importante questo, perché Proudhon, abile pensatore, ribalta completamente il concetto. A suo parere, causa del disordine è l'autorità che si intromette nella legge naturale della società, quindi è l'anarchia ad essere l'ordine. E con questo paradosso egli riesce a giustificare, a rovesciare il significato del termine per la prima volta, e questa considerazione sarà presente in tutti gli autori principali del pensiero anarchico, cioè l'anarchia è l'ordine, dove il disordine invece è causato dall'autorità che si intromette nell'ordine naturale delle cose. Ok? Tutto chiaro? Poi fermatevi quando volete chiarimenti. Quindi, esatto, questa è la base del pensiero anarchico, di tutti i padri del pensiero anarchico. Le società complesse, questo è un problema che poi potremmo discutere in dibattito, che per esempio viene affrontato anche da Chomsky. Una domanda che viene fatta a Chomsky è: ma questo ordine naturale nelle società complesse può essere possibile? Ma se mi seguite avrete risposte a questi interrogativi, statene certi. Allora, proseguendo, sì, quindi Proudhon è il primo a ribaltare il significato del termine, ma dobbiamo anche fare una sorta di pulizia sulla confusione storica intorno al termine anarchia, perché anche la confusione storica è l'altro motivo per cui spesso il termine viene utilizzato con carattere negativo. Come abbiamo detto, infatti, l'opinione popolare associa agli anarchici anche il concetto di distruzione e il concetto di terrorismo. Woodcock sottolinea come questo sia imputabile in parte anche a colpe attribuibili agli anarchici stessi. Infatti, i teorici dell'anarchia hanno posto spesso troppo l'accento sulla distruzione delle istituzioni esistenti, lasciando desiderare sul piano delle proposte alternative. Certamente questo può essere definito un lato debole della causa anarchica, ma d'altra parte, se le teorie sulla ricostruzione sono scarne, la loro presenza comunque conferma che l'idea di distruzione per ogni libertario non ha mai regnato da sola. Nessun anarchico pretende solo di distruggere. Come affermava lo stesso Bakunin, la passione per la distruzione è anche passione per la creazione. Quindi l'idea anarchica non è mai esclusivamente distruttiva, e questo è un concetto fondamentale da tenere presente quando si parla di anarchia, soprattutto quando ci troviamo di fronte a chi la utilizza con carattere negativo. Chi distrugge e basta non può essere definito anarchico, perché l'anarchia prevede una fase di ricostruzione dopo la demolizione dell'esistente. Di più, quando il concetto viene associato al terrorismo, bisogna evidenziare come tutti i teorici anarchici fossero o contro la violenza o l'accettassero a malincuore, alla guisa di un mezzo purtroppo necessario. Per esempio Bakunin e Kropotkin l'accettano come mezzo purtroppo necessario, mentre ad esempio vedremo in Tolstoi c'è una rinnegazione totale dell'utilizzo della violenza. Woodcock sostiene che questa accettazione della violenza della tradizione anarchica sia imputabile alla fede nella tradizione della lotta popolare per la libertà, una fede che accomuna molti gruppi dell'Ottocento, i marxisti, i blanchisti, i mazziniani, i garibaldini ad esempio, quindi una sorta di, come dire, si conformano a uno spirito generale dell'epoca che vedevano nella lotta popolare lo strumento della liberazione. Però in realtà nelle loro teorie la violenza non è accettata, non è quasi mai accettata, o se accettata è accettata come semplice mezzo, purtroppo necessario, come abbiamo detto. Di più c'è una fase storica che è il decennio tra il 1890 e il 1900, che può essere definito il decennio dell'anarchia nera, in cui assassini isolati, che si definirono anarchici, come dire, misero in atto delle azioni terroristiche, ma in realtà furono azioni di personaggi isolati, slegati in realtà dal movimento anarchico in quanto tale. Però questo sicuramente consentì, come dire, a chi era nemico dell'anarchia di poter utilizzare questi fatti come caratterizzazione negativa del movimento stesso. Infatti furono atti che sicuramente danneggiarono più che favorire la causa anarchica in sé. Quindi, se, come abbiamo capito, c'è una caratterizzazione negativa derivata sia dal significato della parola, sia dal suo utilizzo storico, sia, come dire, da degli errori compiuti dagli anarchici stessi o comunque da personaggi vicini al movimento anarchico, possiamo comunque anche vedere che ci sono delle caratteristiche positive del concetto di anarchia, che sono quelle su cui si basano queste teorie. Non è facile descrivere la teoria anarchica, la sua essenza, perché il primo punto fermo di ogni sostenitore dell'anarchia è il rifiuto di ogni dogma o dottrina sistematica. L'atteggiamento libertario insiste sull'estrema libertà di scelta e sull'importanza primaria del giudizio individuale. Il risultato è quindi un panorama vario e mutevole, di cui la prima manifestazione è l'assenza di una rigida organizzazione all'interno del movimento. L'idea anarchica infatti è presente senza soluzione di continuità in Europa dalla metà dell'Ottocento, ma nessuno dei suoi sostenitori ha mai lontanamente pensato di dare vita a qualcosa che fosse simile a un partito. Un punto di debolezza forse, ma anche di forza, perché ciò ha consentito al movimento di sopravvivere, grazie anche all'adattabilità che la mancanza di un'organizzazione rigida comportava. L'assenza di organizzazione è legata al secondo punto fermo della teoria anarchica. Essi non hanno mai pensato di dover guidare il popolo, ma semplicemente di dovergli offrire un esempio, un impulso. Il loro credo è nella spontaneità dell'individuo e rinnegano la figura di un leader rivoluzionario. All'interno di questa varietà, comunque, possiamo distinguere sei scuole, rappresentate poi dai sei autori che andremo a vedere più nel dettaglio. La prima può essere definita quella dell'anarchismo individualista, che è rappresentato da due teorici fondamentalmente, che sono William Godwin e Max Stirner. La seconda scuola è il mutualismo, che prende il nome dalle teorie di Proudhon. La terza è il collettivismo, che è un'evoluzione del mutualismo e che è teorizzato principalmente da Bakunin. La quarta è il comunismo anarchico, che è un'ulteriore evoluzione del mutualismo e del collettivismo, che viene teorizzato da Kropotkin. La quinta è l'anarcosindacalismo, che è una variante del comunismo anarchico, dove il sindacato però è visto proprio come strumento di lotta e come il nucleo base per la ricostruzione della società. Infine abbiamo l'anarchismo pacifista, il cui, come dire, capostipite è sicuramente Tolstoi, predicatore di quella non resistenza che poi Gandhi ha cercato di tradurre in pratica.
Non resistenza, non violenza.
Sì, non violenza, o sì, Tolstoi definisce la non resistenza l'utilizzo della non violenza, cioè indica col concetto non resistenza un atteggiamento passivo nei confronti di un'azione violenta. Questo. La prima è l'anarchismo individualista, i cui rappresentanti sono Godwin e Stirner. Tutto chiaro fin qua? Ok. Se, come abbiamo visto, questa può essere definita una schematizzazione ampia in cui individuiamo sei correnti, sicuramente sono meno le differenze reali all'interno di questi sei, le differenze teoriche reali all'interno di questi sei movimenti. Infatti le differenze, le reali differenze che possiamo trovare all'interno di queste sei scuole teoriche si possono ricondurre a due pure questioni: il metodo rivoluzionario da utilizzare e l'organizzazione economica della società. In effetti, come abbiamo visto già nel definire le sei scuole, abbiamo parlato di tre concezioni differenti, principalmente, che sono il mutualismo, il collettivismo e il comunismo anarchico. Questo è in realtà ciò che li distingue principalmente, cioè come riorganizzare la società dopo la sua distruzione o eliminazione, a seconda di come avviene questo processo. Quindi le differenze appunto sono appunto solo su questi due punti: i metodi rivoluzionari e l'organizzazione economica della società. Più numerose invece sono le affinità tra tutte queste correnti di pensiero, che possiamo riassumere in questi elementi. Tutti hanno una concezione naturalistica della società, ossia ritengono che ognuno possiede per natura tutti gli attributi per vivere in libertà e concordia sociale. Quindi alla loro base c'è l'aristotelico «l'uomo è un animale sociale». Il secondo punto di affinità è che la tendenza a vivere in società si è manifestata già prima dell'uomo, per cui ogni istituzione o legge positiva è nemica della società. La terza è che il rifiuto dell'idea rousseauiana, o più precisamente dell'idea anche di Locke, del contratto sociale. E la quarta è il rifiuto di ogni utopia in quanto tale, perché l'utopia, come ogni idea che descrive una perfezione, implica il cessare dell'evolversi naturale, che abbiamo visto nei primi due punti è alla base delle concezioni anarchiche, l'utopia non può descrivere questo evolversi naturale, perché l'utopia descrive una perfezione che ovviamente non è presente nella realtà. Di conseguenza il pensiero anarchico rifiuta la descrizione di un'utopia, o credere in un'utopia. Non ho capito. Il luogo comune o anche un'ideologia capace di condurre a una perfezione non è ripudiata. Allora, concezione naturalistica della società, quindi l'idea che ogni uomo possiede per natura gli attributi a vivere in libertà e concordia sociale, sintetizzabile nell'uomo un animale sociale di Aristotele. Il secondo è la tendenza a vivere in società si è manifestata prima delle istituzioni umane. Spesso gli anarchici fanno riferimento ai clan o alle tribù primitive. La storia dell'uomo primitivo confermerebbe il primo punto. E il terzo è che rifiutano l'idea di contratto sociale. Il contratto sociale è un artificio umano che si intromette nella legge di natura che dovrebbe governare la società. Ok? Ora, in relazione al concetto di evoluzione naturale, è importante sottolineare come per gli anarchici il concetto di progresso non sia un concetto lineare verso un mondo più complesso a cui noi spesso siamo abituati a pensare. Cioè la nostra idea di progresso, fondamentalmente, nel pensare comune, è che il progresso sia una linea che conduce a forme sempre più complesse di vita, ma sempre più, efficienti. Il concetto di evoluzione anarchica... Aspettiamo un attimo perché... Ciao.
È una presentazione di...
Non è un libro.
Ciò che...
E di anarchia in generale.
Ah, io pensavo che fosse una presentazione. È aperta?
Sì, prego. Ognuno è benvenuto.
Si apre tutto.
Andiamo avanti.
No, c'è scritto fuori, ho messo la locandina. Scusa Matteo.
No, nessun problema. L'idea di progresso anarchica fluttua invece fluttua a metà tra un primitivismo, ossia una semplificazione estrema della realtà, e un futuro in cui la condizione primitiva sarà ricreata, ad esempio appunto, come avevo detto, la cooperazione tra le comunità tribali, sfruttando però le conquiste dell'uomo, cioè si ricreerà una sorta di società con legami primitivi, sfruttando però il sapere tecnologico a vantaggio di questa cooperazione. Gli anarchici per questo motivo rifiutano sia l'idea capitalista di società, sia quella comunista, per il quale il contadino è un passato sociale. Il comunismo pone al centro l'operaio, mentre gli autori anarchici spesso si riferiscono anche alla realtà contadina, in particolare Proudhon, anche perché Proudhon ha origini contadine e quindi la vita rurale per lui è un primo esempio di società naturale da ricreare. Quindi il progresso anarchico si identifica come una semplificazione che però non nasce dal desiderio di un più efficiente funzionamento della società, né dalla volontà di eliminare gli organi di autorità che limitano la libertà individuale. Questa semplificazione nasce per un credo morale, una fede nelle virtù di una vita semplice, un elemento morale che si basa sul motto «possedere quel tanto che basta per essere liberi». Questo è, come dire, il credo morale che è alla base di questa ricerca di semplificazione. Agli occhi degli anarchici, l'uso della democrazia americana, per esempio, non ha mai esercitato alcuna presa, perché non si va, come dire, non c'è una ricerca di condizioni lussuose per tutti, sì, c'è la ricerca di una semplificazione. Perché semplificare l'esistenza significa ridurre le quantità di ore da dover dedicare al lavoro, quindi maggiore libertà e maggiore possibilità di svolgere attività più nobili. Proudhon, ad esempio, sintetizza tutto questo in una famosa frase nell'opera della Justice, in cui dichiara: «La vita dell'uomo raggiunge la sua pienezza quando contiene amore, lavoro, comunione sociale o giustizia. Quando sono soddisfatte queste tre condizioni, l'esistenza è piena, è un ininterrotto inno alla felicità». Amore, lavoro, comunione sociale o giustizia. Per Proudhon sono la stessa cosa, sia la comunione sociale che la giustizia. Quindi alla base del pensiero anarchico possiamo dire che c'è un concetto di moralizzazione della società da raggiungere attraverso l'abolizione dell'autorità, dell'ineguaglianza e dello sfruttamento economico. Per questo motivo gli anarchici non mirano mai a impadronirsi dello Stato, ma semplicemente alla sua totale abolizione. Quindi, come vedremo, questo è un punto di divergenza fondamentale tra gli anarchici e i marxisti. Per gli anarchici non esiste la fase di transizione della dittatura del proletariato. Per gli anarchici lo Stato va eliminato hic et nunc, qui ed ora. Non esiste una fase in cui bisogna impadronirsi dello Stato per poi arrivare alla società anarchica. Sì, ne discuteremo. Ne parleremo, anche perché è un concetto centrale anche in Chomsky questo. Ci arriviamo. Un altro elemento comune al movimento anarchico, per tutto il movimento anarchico, è la concezione della storia, che non si basa su necessità dialettiche, ma si basa sulla lotta, definita come un esercizio della volontà dell'uomo, risposta a quell'impulso, che sia della ragione o della natura, che gli fa prendere coscienza del perenne bisogno umano di libertà. Questa lotta, appunto, è il più grande punto di distinzione dal marxismo, perché è una lotta non politica, ma sociale. L'azione politica in tutte le teorie libertarie non è considerata, non si combatte per la vittoria di una classe, ma per l'eliminazione di tutte le classi. Quindi, come abbiamo detto, gli anarchici negano la necessità di un periodo di transizione fra Stato capitalista e società libera. Di più, le tattiche di questa lotta sono molteplici, variano dallo sciopero generale, al rifiuto di prestare servizio militare, alla creazione di cooperative e società di credito, fino a condurre alla rivoluzione in esiti che non siano autoritari, ma che si basano tutti sulla decisione individuale. Cioè, deve essere la decisione individuale a portare alla rivoluzione. È un impulso naturale. Qui possiamo tra l'altro fare anche, come dire, un primo punto di critica nei confronti delle teorie anarchiche, perché se prendiamo le teorie di Clausewitz sulla guerra, qualcuno di voi le conosce? Qualcuno ha letto il Della guerra di Clausewitz? L'arte della guerra o il Della guerra, seconda, tu lo conosci? Il pensiero di Clausewitz è sintetizzato molto spesso in questa semplice frase: la guerra è una continuazione della politica con altri mezzi. Ora, se la guerra è una continuazione della politica con altri mezzi, questo enunciato di Clausewitz, per esempio, è stato utilizzato per definire la guerra, è stato ribaltato dalla guerra fredda. Cioè, la guerra fredda ribaltò il concetto di Clausewitz, perché nella guerra fredda la politica diventò la continuazione della guerra con altri mezzi. Però se teniamo presente il primo enunciato di Clausewitz, la guerra è una continuazione della politica con altri mezzi, lo sciopero generale, o qualunque altra tattica, come dire, di lotta di cui parlano gli anarchici, può essere considerato come la continuazione della politica con altri mezzi. Quindi questo loro rifiuto della lotta politica in un certo senso può essere, come dire, confutato, perché uno sciopero generale può anche essere definito un mezzo politico comunque. Quindi la loro continua affermazione di distanza dalla lotta politica, ma di fare solo una lotta sociale, sfruttando la teoria di Clausewitz, può essere in un certo senso confutata. Chiaro? E se, dimmi Anna, così magari lo spieghiamo meglio. Allora, se la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, ci siamo. Gli strumenti di lotta di cui parlano gli anarchici sono lotta, guerra, possono essere comunque definiti mezzi politici. Quindi il loro continuo rinnegare di far parte di una lotta politica, ma di ritenere di essere solo un movimento di lotta sociale, in un certo senso può essere confutato. Tutto qui. Forse non mi sono spiegato bene io.
Diciamo, più un modo di vivere, di approcciarsi alla vita, e diciamo, buttare questo approccio, diciamo, verso altre dimensioni.
Esatto, esatto. Però, appunto, se vogliamo essere critici nei confronti di questo pensiero, la formula di Clausewitz può essere uno strumento per come dire, se tu ti trovi a parlare con un anarchico, tu fai comunque lotta politica, renditene conto. Possiamo sintetizzare tutto così.
Però possiamo pure dire che la lotta politica è qualcosa che fa parte dell'esistenza.
Esatto, cioè il discorso può essere piramidale, molto ampio. Esatto.
Perché la lotta sociale non è una lotta politica.
Sì, però per gli anarchici no.
Ma dipende dalla politica, quindi da
tutto. Devi tenere conto che alla base c'è l'eliminazione di ogni istituzione politica. Quindi per loro la lotta non è politica, perché è un circolo molto complicato in cui ci possiamo andare in mente.
È solo quantitativo, qualitativamente.
Sì, volendo sì. Sì, sì, sì. E infatti può anche essere definito, come dire, un lato debole comunque, perché come vedremo dopo in Chomsky non c'è una giustificazione razionale a questa concezione della natura che hanno gli anarchici. Non ha un palazzo che la sorregge.
La frase citata
di Clausewitz, la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Ok? La guerra è una continuazione della politica con altri mezzi. Clausewitz, tedesco, dell'esercito prussiano, per la precisione. Sì, è Karl von Clausewitz. Tra l'altro teorizzatore anche che la difesa è il miglior metodo di attacco. Potremmo fare anche un incontro su questo, se volete. Quindi, ritornando al fatto che la rivolta deve avvenire per decisioni individuali, ossia che l'individuo deve partecipare liberamente alla rivolta, deve farlo per una decisione basata sulla sua volontà, un altro tratto dell'idea anarchica è che il popolo non è visto come una massa, ma come un insieme di individui sovrani, in cui ciascuno dei quali deve decidere per sé. Questo profondo rispetto della libertà individuale spiega l'ultimo tratto comune a ogni teoria anarchica, cioè il rifiuto della democrazia non meno che dell'autocrazia.
Però mi sembra che ci sentivo un aspettare, diciamo, degli anarchici che la società si cambi da sé.
Sì.
Senza nemmeno
Bakunin era per facciamolo noi.
Sì.
Lo vedremo. Kropotkin si rende conto che è necessario unire teoria e azione. Ad esempio, Godwin e Stirner sono semplici teorici che non. Infatti, poi dalla seconda metà dell'Ottocento, anzi dal 1870 in poi, nel movimento anarchico si inserisce il motto propaganda attraverso i fatti, che vuol dire cioè portiamo le nostre teorie nel campo di azione. In realtà gli unici che poi ci riescono davvero sono gli anarcosindacalisti, che davvero riuscirono a come dire, a ottenere conquiste a livello sociale. Però la tua obiezione è sicuramente pertinente.
Sì, perché poi magari fare il tuo sindacalismo, poi guarendo un po' con il principio di fondo dell'anarchia di quello che spieghi.
Sì, però se tu consideri che il clan o la tribù primitiva è il punto di riferimento, praticamente il sindacato sarebbe il clan nella società contemporanea.
Andiamo avanti.
Sì, anche perché qua è lunga. Quindi rifiutano appunto la democrazia non meno dell'autocrazia, perché nella democrazia sovrano è il popolo, ma per gli anarchici sovrano deve essere l'individuo. Infatti Oscar Wilde, che fu comunque molto vicino al movimento anarchico, diceva che non è il caso di distinguere la monarchia dalla plebaglia, perché ogni autorità è ugualmente cattiva. Ora che abbiamo visto, ovviamente a tratti generali, in che cosa consiste la teoria anarchica e soprattutto quali sono in che cosa non consiste la teoria anarchica, abbiamo visto all'inizio, e quali sono invece le sue caratteristiche peculiari, vedremo appunto gli autori che possono essere considerati i padri del pensiero anarchico stesso. Ora, c'è solo una piccola precisazione prima di iniziare questa analisi. Woodcock stesso sottolinea che in un certo senso, da un punto di vista storico, l'idea di libertà trova manifestazioni nel corso della storia, ne possiamo trovare molte. Per esempio Le Chartier, che fu un anarchico tolstoiano, dichiarò che il primo anarchico fu Gesù e la prima società anarchica la Congrega degli Apostoli. Però bisogna sottolineare che l'anarchia, in quanto movimento consapevole e chiaramente identificabile, appare solo nei tempi moderni, cioè in tempi di consapevoli rivoluzioni sociali e politiche, e nasce come una combinazione peculiare di una visione critica e morale della società, che nasce dopo il crollo del sistema medievale. Le idee libertarie che troviamo precedentemente non possono essere per questo motivo definite anarchiche. Possiamo certamente trovare delle affinità, ma appunto la concezione anarchica in quanto tale è prettamente ottocentesca. Quindi, in questo senso, per esempio, una prima rappresentazione di società egualitaria è quella di Tommaso Moro in Utopia, come storicamente possiamo trovare anche nella rivoluzione inglese un primo movimento molto vicino alle concezioni anarchiche, che fu quello dei diggers, che tradotto vuol dire zappatori, che furono i primi a organizzare gruppi di persone che si unirono per lavorare le terre secondo principi comunitari e che avanzarono richieste sociali ed economiche verso il governo inglese. Quindi, per esempio, il movimento dei diggers si può dire che in un certo senso fu il primo storicamente a realizzare una società, una piccola comunità di stampo anarchico. Altre forme primordiali di anarchismo possiamo trovarle nel Nierrage durante la Rivoluzione francese, a livello teorico anche in Condorcet, che Kropotkin utilizza come, cioè in cui Kropotkin vede radici del mutualismo e del federalismo prudoniano. E il primo manifesto prettamente anarchico è proprio scritto da uno dei leader degli Enragés, Jean Varlet. Il testo si intitolava Explosion, se vogliamo dirla in francese, e come dire, il frontespizio di questo manifesto recitava queste parole: perisca il governo rivoluzionario piuttosto che un principio. Che mostruosità sociale, che capolavoro di machiavellismo è in realtà questo governo rivoluzionario. Per qualsiasi essere raziocinante, governo e rivoluzione sono incompatibili, a meno che il popolo desideri costituire gli organi del potere in permanente rivolta contro se stessi, il che è troppo assurdo per essere credibile. Contro il direttorio, in questo caso. L'anno in cui esce questo manifesto è il 1793, ed è lo stesso anno in cui, per una coincidenza storica, William Godwin pubblica il Political Justice, e William Godwin a pieno titolo può essere considerato il primo scrittore anarchico.
93,
il mese? No, il mese non te lo so dire. Però possiamo andarlo a cercare poi.
Dopo.
Allora, vediamo appunto perché William Godwin può essere definito il primo scrittore anarchico. Godwin fu sia filosofo che politico inglese di educazione calvinista, che abbandonò la sua fede calvinista sotto l'influsso della lettura degli autori illuministi e sull'onda di emozione suscitata dalla rivoluzione francese. Scrisse appunto questo trattato, An Inquiry Concerning Political Justice and Its Influence on General Virtue and Happiness, sintetizzabile in Political Justice, opera che, appunto, sebbene Godwin non attribuisca a sé l'aggettivo di anarchico, può essere considerata anarchica a tutti gli effetti. Perché? Perché il primo punto di partenza del saggio è che la società è un fenomeno che si sviluppa naturalmente e che può operare in completa indipendenza da ogni governo. Godwin però, a differenza di altri autori libertari, non ha una grande fiducia negli istinti spontanei del popolo lasciato a se stesso. Quindi questo fa sì che per avere questa società che opera indipendentemente da ogni governo, lui ponga al centro della sua riflessione l'educazione. L'educazione, a suo parere, è lo strumento per coltivare il nucleo dell'essenza umana, che è la ragione morale, l'unico mezzo attraverso cui si può cambiare gradualmente la società. Perché? Perché la ragione morale dipende, nella sua teoria, dalla legge naturale, che è considerata la legge suprema che determina le azioni umane. Sì, te lo ripeto. Allora, Godwin ci dice che ogni società può operare indipendentemente da ogni governo. Nella sua teoria però non c'è quella fiducia che prima Anna citava nell'istinto umano. Cioè, a suo parere l'istinto umano non è buono di per sé stesso. È complicato. Sì, può non esserlo, però in realtà se ci rifletti bene sì, perché lui ritiene l'istinto umano non buono se lasciato a se stesso, ma ritiene che nell'istinto umano ci sia un germe di bontà, che è la ragione morale. La ragione morale è quella ragione umana che dipende direttamente dalla legge di natura, che per Godwin è la legge suprema, cioè la legge che deve determinare, non determina, dovrebbe determinare le azioni umane.
Un po' una contraddizione.
Esatto, è una contraddizione perché in un certo senso se tu dici che la legge naturale è la legge suprema ti affidi a un determinismo.
Però è confutato dai fatti storici.
Esatto, ma a parte la confutazione dei fatti storici, mette un po' in crisi il suo concetto di ragione morale, perché allora questa ragione morale è un istinto naturale o è una ragione in senso stretto? Però Godwin stesso non chiarisce questo punto, cioè lascia come dire, pur essendo uno scrittore tra virgolette anarchico, lo lascia un po' come un dogma. Lui scrive in Inghilterra nel 1693. Scrive probabilmente per rispondere alle riflessioni sulla rivoluzione francese di Barque, uno scritto molto reazionario. Godwin invece, affascinato dalla rivoluzione francese, cerca di, come dire, scrivere in giustificazione di essa. Proseguo? Ok. Per completare, anche perché ci consente di proseguire, lui ritiene che sia l'educazione, come dire, l'anello in cui il modo in cui si può collegare questa ragione morale alla legge di natura. E ritiene che ogni forma di potere non si basi sulla ragione. Questo è il motivo per cui nega la validità di ogni governo. A suo parere, ogni governo non è basato sulla ragione morale, e questo concetto possiamo trovarlo ad esempio in Chomsky, perché Chomsky ritiene che ogni forma di autorità debba potersi giustificare, cioè debba avere un motivo razionale di legittimazione, e Chomsky ritiene che le forme di autorità attuali non ce l'abbiano, e Godwin più o meno sta dicendo la stessa cosa. Cioè non c'è una ragione morale che giustifica la presenza di un'autorità, per cui ogni autorità non è valida. Posso proseguire? Ok. rispondendo ancora di più a Luigi, se le azioni dell'uomo dipendono dalla legge di natura, in che modo però la ragione si può discostare da quello che appare come un rigoroso determinismo, di cui farebbe parte anche il potere politico a questo punto, perché se ogni azione umana è derivata dalla legge naturale, in una catena deterministica anche il governo politico potremmo ritenerlo come sua espressione, in un certo senso. Godwin scioglie la contraddizione in questo modo. Le azioni umane sono un anello in una catena di cause ed effetti, ma la volontà umana emerge da questo processo e prende posto nella serie di cause, alterando la direzione della catena. Ne altera la direzione, ma non la spezza. Godwin dice questo: gli uomini non possono evitare di essere fatti in un dato modo, sia fisicamente che psichicamente, così come non possono evitare i disastri naturali, ma possono invece rifiutarsi di diventare schiavi delle istituzioni o di altri esseri umani. Lo so che è complesso, però cioè, questo è l'unico modo in cui lui risolve il dubbio di cui parlavamo prima. A mio parere non è assolutamente forte come giustificazione, però questa è quella che dà.
Cioè lui dice che praticamente se la società ad esempio spesso
perché la ragione si possiamo creare una distinzione dicotomica. La ragione è morale e istintiva.
Sì.
Quella che obbedisce alla legge di natura buona, in teoria è la ragione morale, mentre quella istintiva è quella cattiva, nello schema di Godwin. In pratica, la mancanza di una corretta educazione alla ragione morale ha fatto sì che il determinismo prendesse la direzione delle istituzioni umane, del governo, delle forme di autorità. Ma la ragione morale ha la volontà a sua disposizione per potersi inserire in questa catena e cambiarne direzione, ossia ricondurla verso la ragione morale o la legge di natura in quanto tale. No, la ragione morale sì, è l'impulso buono che noi dobbiamo scoprire attraverso l'educazione. Non è forte come discorso, a mio parere, non è assolutamente forte, ma come sottolinea lo stesso Chomsky, è tutta una serie di autori che si basa, come dire, su un credo e niente di più.
No, perché poi è pericoloso soprattutto qua dell'impulso, perché a questo punto qua diceva l'essere umano anche portarsi verso una prevaricazione di altre cose, tipo senza di culto.
Esatto, infatti Godwin e Stirner, che vedremo tra poco, sono come dire i punti di riferimento per gli anarchici individualisti, certo, all'estremo. Stirner però, sebbene scriva in termini molto più forti di Godwin, ammonisce ogni individuo a non prevaricare un altro individuo. Godwin invece questa, come dire, questa parte qua se la perde. Perché Godwin se la perde? Perché Godwin comunque ha una fede in questa ragione morale, quindi ritiene che comunque ci sia una sorta di benevolenza universale a cui l'uomo può ritornare. Però, ripeto, ed è una cosa che Chomsky sottolinea profondamente, stiamo parlando di autori che in un certo senso, sebbene da una parte rinneghino l'utopia, dall'altra costruiscono la loro catena di pensieri su un credo che non è giustificabile razionalmente, o comunque loro non lo giustificano. Quindi, cioè, sono tutti testi, io non li ho letti tutti perché non era possibile per preparare questo seminario, ho letto molti estratti, ma sono tutti testi in cui comunque tu di base devi accettare come per certo una concezione della natura umana positiva. Devi per forza partire da lì, cioè sennò il castello crolla alla base. Però d'altra parte possiamo rispondere, vedremo come lo fa Chomsky. Non possiamo dimostrare che la natura umana sia buona, probabilmente. Chomsky in realtà attraverso la linguistica riesce quasi a dimostrarlo, o meglio, riesce a dimostrare una caratteristica positiva della natura umana che a suo parere consente di parlare di bontà della natura umana. Però se ci poniamo possiamo porci questa domanda. L'uomo è nato appunto per agire secondo un istinto benevolo o per sottostare a delle tirannie? Cosa vuol dire Chomsky con questa domanda? Chomsky ci sta dicendo di che comunque è sicuramente positivo prendere per vera questa concezione, cioè comunque prendere per vera questa concezione è davvero uno strumento di lotta. Non possiamo avere una dimostrazione razionale, ma sicuramente è molto più positivo assumere la natura umana come benevola e quindi cercare di educare, di cambiare le cose in questo senso, piuttosto che assumerne una concezione negativa, che purtroppo porta anche ad accettare forme di autorità a questo punto, perché se tu accetti una concezione negativa della natura umana, allora l'autorità trova quella giustificazione razionale di cui parlavamo prima. Perché se c'è una concezione negativa, allora l'autorità è necessaria. E allora sono giustificate delle restrizioni di libertà e tutta una serie di concetti legati alla restrizione della libertà. E allora diventa anche, come dire, necessario accettare che alcune persone siano più dotate di altre per poter interpretare la realtà, per potercela descrivere, per potercela raccontare, e quindi, come dire, diventa giustificato il governo di una piccola elite su molti, governi che spesso si giustificano con una superiore capacità di interpretare fatti economici e politici, che rivendicano per se stessi una capacità superiore rispetto agli altri, rispetto alla gente comune, di poter determinare, come dire, le azioni. E la civiltà degli esperti, quella in cui viviamo noi, che sfrutta questo concetto, e sfrutta il fatto che si ritiene che non tutti gli uomini abbiano le stesse possibilità e che ci sia un istinto negativo da incanalare. Mi guardi con... E quindi, come dire, appunto, è sicuramente un lato debole del pensiero.
Questo è pure all'interno della massa, magari, questa concezione negativa.
Esatto.
Perché dici, io non me lo posso permettere perché non ho le capacità, quindi tempo, e quindi magari l'anarchia, questa cosa, esatto, che non concepisce quindi, la democrazia.
Ritornando sui binari, poi magari possiamo sviluppare in dibattito ancora di più questa parte. Ritornando sui binari, sintetizzando, condivido con tutti voi che questa dimostrazione di Godwin non sia affatto forte, anzi, come dire, faccia un po' acqua da tutte le parti. Però quello che risponde Chomsky credo che sia importante e comunque da non sottovalutare. Cioè è comunque, come dire, una sorta di remo con cui incanalare l'acqua, e condivido con Chomsky che forse conviene incanalarla verso il lato del credere nella bontà umana piuttosto che non crederci. Ora, abbiamo anticipato alcune cose che avrei detto, che appunto Godwin, proprio sottolineando che ogni governo non si basa sulla ragione, è anche il primo che sottolinea la capacità dei governi di operare sulla mente, limitando la creazione e l'innovazione, e di più evidenzia il legame tra potere e ricchezza. Nel celebre motto, il governo dà potere alla ricchezza, dichiara. Chi di voi ha letto Chomsky o comunque scrittori vicini a Chomsky, cioè questa è una convinzione che Chomsky conferma coi fatti. Esatto. Se tu leggi un qualunque testo di Chomsky, Chomsky ti dimostra coi fatti che il governo politico statunitense è, come dire, un braccio del potere economico della società americana. In questo senso il governo dà potere alla ricchezza, cioè i poteri economici sfruttano il potere politico per essere ancora più forti e per avere ulteriori vantaggi. Chomsky per esempio dice che il Pentagono stesso è un'istituzione per dare potere alle grandi classi economiche americane, dimostra che tutta una serie di ricerche al Pentagono vengono fatte con soldi pubblici per poi passare queste scoperte tecnologiche all'industria privata che le trasforma in telefonini, televisori, fax, piuttosto che, ma il tutto viene fatto...
Certo. Confronta all'altra classe.
Certo.
E quindi è una cosa che molti pensano che provenga da un'autorità, alla fine è come sono le classi stesse che
diciamo, o sono le masse condizionate, come ci ha appena detto Godwin.
Cioè, se il paradigma economico si impadronisce del potere politico,
in questo senso, in questo senso ti può aiutare
a comprendere dove che comincia il paradigma che parte dalle masse, oppure...
Beh, in questo senso ti può aiutare il marxismo, per esempio, perché quando Marx dice che chi detiene i mezzi di produzione detiene anche la produzione delle idee, e Berlusconi è un grandissimo esempio, allora, esatto, allora chi detiene la produzione delle idee ovviamente crea tutta una serie di categorie culturali in cui viene inserito, viene indirizzato il pensiero, incanalato.
In questa maniera qua l'individuo viene visto in maniera massiva, negativa,
certo.
Quindi è...
quello che abbiamo detto prima, se tu accetti, se tu, come dire,
se le masse lo accettano.
Le masse lo accettano, le masse lo accettano, e Godwin ti dice perché? Perché non sono educate alla ragione morale, ma sono educate a questo pensiero.
Certo.
In un certo senso, dibattendo, credo che abbiamo anche dato una base maggiore a quello che dice Godwin. Il nucleo fondamentale di questi ragionamenti è comunque sempre uno, cioè che la società è qualcosa di naturale e buono. Perché? La società è qualcosa di naturale e buono, perché secondo Godwin nasce dalla consapevolezza umana della necessità di reciproca assistenza, e il principio che la muove è la giustizia. Giustizia che è definita come una regola di condotta che ha radice nel rapporto di un essere ragionevole con un altro. I governi allontanano l'uomo dalla ragione morale, limitano la sua libertà, sono ciò che è nemico della società, pertanto. In questo senso l'autore respinge il contrattualismo, come abbiamo detto prima, una concezione che è comune a tutti gli autori anarchici, quella del rifiutare il contrattualismo alla John Locke o anche alla Rousseau, in base al principio che la società non deve fare la legge, ma deve solo interpretarla. Se la società è qualcosa di naturale, appunto, non deve produrre la legge, deve solo essere in grado di interpretare la legge naturale. Quindi anche l'uso della forza nella sua teoria è negato, persino nel caso in cui si debba far trionfare la giustizia e la ragione, perché l'unico strumento valido in tal senso è la diffusione della verità. Qui possiamo trovare un atteggiamento tipicamente illuminista. Comunque Godwin, abbiamo detto, non si definisce anarchico ed è sicuramente molto molto influenzato dal pensiero illuminista. Infine, e abbiamo detto... che sarà quasi per ogni autore anarchico così, propone anche un sistema sociopolitico, una proposta che è molto semplice. Lui propone un sistema basato su amministrazioni, su istituzioni amministrative localizzate, che gli definisce parrocchie, e qui ritroviamo il suo calvinismo. Parrocchie. Che saranno poi le comuni per gli altri pensatori anarchici, appunto, istituzioni amministrative localizzate, una divisione spontanea dei beni attraverso una propaganda priva di qualsiasi rapporto con partiti o fini politici. Quindi credo che l'ultima cosa che si debba segnalare di Godwin è il suo antiparlamentarismo, che abbiamo visto è un altro elemento tipico del pensiero libertario, giustificato dal fatto che anche nelle democrazie, a suo parere, prevale una tirannia, che è la tirannia dei numeri, che si materializza appunto nella formazione dei partiti e nei gruppi di potere, che tirannia che Godwin rifiuta, perché ogni uomo deve essere libero singolarmente, quindi anche il potere di una maggioranza su una minoranza non può essere considerato una forma di libertà. Io termino il suo discorso su Political Justice con due massime dell'opera. Queste ho deciso di darvele semplicemente perché mi piacevano. Non bisogna educare i giovani a venerare lo Stato, ma la verità. E in genere la ricchezza è desiderata non per se stessa, ma per la distinzione che conferisce. La distinzione che conferisce. E questa seconda mette, direi, in luce una seconda volta la sua... il suo credo nella bontà dell'uomo, perché se l'uomo non ricerca la ricchezza, cioè, come dire, se ricerca la ricchezza solo per una distinzione sociale, è appunto all'interno di quella catena negativa che si è creata, la sua idea è all'interno di quella catena negativa che si è creata, mentre scoprendo la verità, la legge naturale, si rende conto che la ricchezza è qualcosa di inutile. Ritorniamo quindi a quel discorso di semplificazione sociale che abbiamo fatto prima, che è obiettivo e prospettiva degli anarchici. Non è mai presente la ricerca della ricchezza per tutti, ma una vita più semplice che dia più libertà. Mi vedo perplessi, ci siamo? Ok. Passiamo al secondo autore. Il secondo autore, appunto, che può essere considerato pioniere del pensiero anarchico, è Johann Caspar Schmitt, che in realtà pubblicò sotto lo pseudonimo di Max Stirner, che è il nome attraverso cui ci è noto, un'unica opera che si intitola L'ego e la sua proprietà. La pubblica nel 1843. È un autore che si distingue un po' dai successivi che analizzeremo. Se infatti per tutti gli altri autori anarchici c'è un principio morale assoluto cui l'uomo deve subordinare le sue azioni, come abbiamo visto per Godwin questo principio è la ragione o legge di natura, per Proudhon sarà la giustizia, Stirner al contrario nega tutte le leggi naturali e anche l'esistenza di un'umanità comune. È un pensatore estremo che si avvicina molto al nichilismo. Infatti il suo ideale è l'egoista. Chi è l'egoista? L'egoista è l'uomo che realizza se stesso in conflitto con la collettività e che può solo formare con altri individui che la pensano come lui un'unione di egoisti. Per realizzarla però, per realizzare questa unione di egoisti, Stirner propone una riflessione con elementi tipicamente anarchici che sono una profonda critica verso la società autoritaria e anti-individualista. La possibilità di raggiungere una condizione desiderabile solo attraverso l'abolizione delle istituzioni governative, la necessità che ci sia un'uguaglianza tra gli egoisti, cioè all'interno dell'unione degli egoisti deve esserci uguaglianza, e propone anche alcuni mezzi insurrezionali per provocare la trasformazione della società stessa. Quello che è, come dire, interessante sottolineare è che Stirner nella vita in realtà fu un uomo assai mite ed infelice, mentre all'interno della sua opera arriva quasi ad esaltare il delitto e l'assassinio. E concepisce quest'opera frequentando il circolo dei giovani hegeliani a Berlino. L'ego, infatti, è una demolizione dell'hegelismo nella sua ottica. Perché? Perché nega tutti gli assoluti e tutte le istituzioni e si basa su una incondizionata sovranità dell'individuo. Di più, nega la validità di ogni fede, religiosa, politica o sociale, che presupponga qualcosa di superiore all'individuo. Infatti, egli stesso si propone come anti-intellettuale nella sua opera. Se per Godwin abbiamo visto il principio supremo e la ragione, nel suo pensiero dominano la volontà e gli istinti dell'uomo, considerato come l'unico soggetto di cui abbiamo conoscenza. L'individuo è unico e questa unicità è ciò che bisogna coltivare. Stirner arriva addirittura a porre in secondo piano la libertà rispetto a questa unicità dell'individuo. La lotta della proprietà di sé per questa unicità è ciò che fa incontrare l'individuo il suo principale nemico, che è lo Stato. Quest'ultimo va distrutto per formare l'unione degli egoisti, in cui però, sottolinea Stirner, nessun uomo dovrà usare il suo potere sugli altri, quello che vi dicevamo prima. Lui si rende conto del pericolo che c'è nel convincere gli uomini a ricercare appunto questa propria unicità e a seguire il proprio istinto, e quindi...
Però la domanda mi viene spontanea, che intendeva per egoismo? Perché ha vissuto
qua? L'egoista è l'uomo che realizza se stesso in conflitto con la società e con la collettività. È l'individuo che vive per se stesso sfruttando, come dire, creando una rete di cooperazione limitata allo stretto necessario. Questa è la sua definizione. Di più non ti posso dire, ma semplicemente perché queste sono le sue parole, quindi tutto ciò che ti potrei dire di più è una mia interpretazione.
Ma lo stretto necessario per realizzare il suo interesse?
Per realizzare il suo interesse, sì. Sono autori in cui comunque... l'individuo è sempre il nucleo.
Quindi l'egoismo, diciamo, è approvarsi di se stesso,
della propria
merce, diciamo, qualcosa che sta all'esterno.
Sì, qualunque hai spiegato molto bene, qualunque forma di collettivizzazione che implichi una rinuncia a se stessi è negata.
Allora l'egoismo può non negativa.
Sì, certo. Per questo però lui si rende conto che può essere interpretato in modo negativo e per questo ricorda che nell'unione degli egoisti nessun uomo dovrà avere potere sugli altri.
Potremmo dire
protagonismo anche, sì, ogni uomo deve essere protagonista della sua vita.
Oltre...
Tutti, nessuno escluso, non c'è, nel suo pensiero non è concepito che qualche istituzione possa avere il dominio su qualcun altro, per cui ciao, ogni membro sarà un egoista. Di più, a suo parere, Stirner mette in campo un ragionamento filosofico interessante, perché lui ritiene che il ritrarsi dell'uomo nella sua unicità, invece che acuire i conflitti tra gli uomini, li eliminerà. L'opposizione e il conflitto svaniscono nella dissoluzione di ogni legame. Cioè, a suo parere, il conflitto nasce perché gli uomini hanno determinati legami che non sono necessari. E questi legami, che negano l'individuo in sé, o ne negano una parte, per esempio possiamo prendere anche la relazione uomo-donna, ovviamente può essere considerata spesso un compromesso anche, stare insieme a una persona. A suo parere questo compromesso elimina una parte di quell'unicità dell'individuo, perché sei costretto ad accettare l'unicità di qualcun altro in un compromesso. E quindi questa è la fonte di conflitto. È un ribaltamento delle prospettive non da poco. Infatti Stirner scopre la sua fortuna quando Nietzsche scrive, quando arriva Nietzsche. Per molti anni non fu, cioè, come dire, la sua opera ebbe un impatto immediato, ma per la semplice demolizione dei concetti hegeliani, e lui faceva parte di questo circolo, e quindi immediatamente venne criticata, massacrata. Poi sparisce, come dire. Sì, e poi viene riscoperto appunto quando Nietzsche diventa protagonista del panorama filosofico.
Quindi ha preparato il terreno?
In un certo senso sì, perché in un certo senso forse il superuomo potrebbe essere definito l'egoista, l'unico. Dicendoci appunto che il conflitto svanirà quando l'uomo si ritrarrà nella sua unicità, Stirner va oltre tutti gli altri pensatori anarchici, perché nella sua opera critica anche la società, perché secondo lui la società è basata su un concetto collettivo di uomo, che nel suo pensiero appunto è negativo. Oltretutto abbiamo visto appunto l'ultima sua caratteristica è quella di, come dire, teorizzare anche anche il concetto di insurrezione, che egli interpreta così. L'insurrezione a suo parere non è un movimento di massa, ma l'unirsi di individui ribelli. È importante notare la differenza che per questo motivo egli pone tra rivoluzione e ribellione, perché la rivoluzione è un atto politico e sociale, mentre la ribellione è un atto individuale, fatto senza alcun pensiero sulle conseguenze. In questo senso egli esalta la ribellione, quindi, e sostiene che i poveri diventano ricchi solo quando si ribellano. È lo stesso circolo vizioso che troviamo nel manifesto di Varlè, di cui abbiamo parlato prima. Cioè la rivoluzione, secondo Stirner, è una contraddizione in termini, perché è fatta per creare altre istituzioni che poi ti domineranno. E quindi l'unico atteggiamento positivo in un'idea insurrezionalista è quella della ribellione. La ribellione è spontanea, non ha un programma, ed è l'unico modo che ha, a suo parere, questo.
La ribellione, come la descrive lui, mai esistita? Storicamente,
allora, ne parleremo dopo, probabilmente il principio della guerra civile spagnola o rivoluzione spagnola, a seconda di come la vogliamo definire, fu sicuramente così. Il problema è che ogni ribellione poi, se utilizziamo le sue categorie di interpretazione, viene incanalata in una rivoluzione.
O in una reazione.
O in una reazione, ma la rivoluzione spesso è una prima reazione alla ribellione, a cui poi c'è una reazione. Se vogliamo essere dialettici, abbiamo ribellione, rivoluzione, la sintesi e la reazione, da cui scaturisce poi il nuovo ordine, perché in realtà il nuovo ordine viene poi...
Insomma, c'è quella ribellione di pochi individui che porta a una rivoluzione di massa, che praticamente...
esatto. Oppure la ribellione di pochi individui, oppure la ribellione di pochi individui viene semplicemente subito incanalata in categorie di rivoluzione. Cosa, cioè, adesso mi addentro in qualcosa, potrei dire anche una stupidaggine. Io sono molto meno di voi a conoscenza, per esempio, del problema dei rifiuti qua in Campania. Mi rendo conto, però, leggendo da Torino giornali e vedendo la televisione, che ogni protesta anche nei servizi giornalistici viene definita come sottofondo politico. Io non so se questo sia vero, però quello che arriva a me, che vivo a 1000 chilometri di distanza da qua, è questo. Per esempio, uno dei primi sottofondi politici che viene dato è qualche anarchico che sta, come dire, incendiando la guerriglia notturna. Io posso dire una stupidaggine, ma è solo per spiegarvi come anche a livello ideologico sia molto facile una ribellione, ma probabilmente molta gente protesta per un semplice per una ribellione, non ha un fine, protesta perché non ce la fa più, non è neanche calcolato cosa vorrebbe, semplicemente non ce la fa più. Però a noi che viviamo a 1000 chilometri da qui, già il tutto viene trasmesso con uno scopo. Quindi ideologicamente viene subito incanalato in una sorta di rivoluzione, non ribellione. Sono stato chiaro? Mi sono spiegato bene? In questo senso, cioè, è difficile trovare la descrizione di una ribellione spontanea, perché la descrizione di una ribellione 9 volte su 10, o forse anche 9,99 volte su 10, viene subito interpretata con dei fini. E quindi è, usando le categorie di Stirner, ovviamente è subito rivoluzione, non è ribellione. Vado avanti? Ok. Detto questo, come abbiamo visto, è un'opera sicuramente estremista, l'ego di Stirner, che ha appunto un'influenza marginale all'interno del movimento anarchico, e sicuramente ce l'ha sugli individualisti, e si può supporre che ispirò la violenza di alcuni membri in quel decennio tra il 1890 e il 1900, che abbiamo appunto definito all'inizio come il decennio nero dell'anarchia. Lo stesso Gaetano Bresci, l'autore dell'assassinio del re Umberto di Savoia nel 1900, si definì un lettore di Stirner. Più importante è notare però, al di là di questo estremismo, di questa ispirazione per gli anarchici individualisti, come la conclusione passionale di Stirner, perché in realtà il suo scritto può essere definito sicuramente emozionale, non basandosi su principi come la giustizia o la ragione di Godwin e Proudhon, che egli giunge alla stessa logica a cui giunge Godwin, ossia che comunque lo scopo ultimo dell'uomo è una società di individui orgogliosi, sicuri ciascuno della propria integrità e cooperanti con gli altri individui solo nella misura in cui quella cooperazione risponde ai loro personali interessi. Cioè, se Godwin raggiunge questo enunciato attraverso un ragionamento razionale, Stirner attraverso l'analisi dell'emotività, dell'istinto umano, però la conclusione è la medesima. Ora passiamo probabilmente al più importante degli scrittori che possono essere definiti i pionieri dell'anarchismo, che è Proudhon. Anche Proudhon è un individualista, abbiamo detto che lo sono tutti gli anarchici, però Proudhon è un individualista sociale. Nel suo pensiero l'individuo è sempre punto di partenza e meta ultima dei nostri sforzi, ma a suo parere la società rappresenta la matrice in cui la personalità di ogni uomo deve trovare la sua funzione e realizzazione. A suo parere la libertà individuale è profondamente radicata nei processi naturali da cui evolve la società stessa, perché questa non è né un'entità monolitica in cui le differenze di ciascuno si confondono nell'uniformità, né una semplice accolta di individui. Abbiamo la stessa concezione della società di Godwin, in pratica, cioè la società naturale è qualcosa che non deve né uniformare, quindi la nostra società è sicuramente artificiale per Proudhon, perché uniforma l'individuo. Né la società può essere considerata una semplice accolta, cioè la società è vista come qualcosa di organico, è un elemento organico che si evolve e che si deve evolvere rispettando le caratteristiche di ogni individuo, però. Esatto, e potremmo dire che la società è il corpo umano e ogni cellula ne fa parte e si sviluppa a suo modo. Questo è, può essere una metafora facile per capire che cos'è la società per Proudhon. La società è il corpo in cui ogni cellula vive.
Deciso dall'individuo, non dall'altro.
Esatto. Esatto, e l'evoluzione, cioè come il nostro corpo, ogni cellula si sviluppa secondo il suo DNA, secondo un determinato programma, a suo parere nella società l'individuo dovrebbe svilupparsi secondo il suo determinato programma organico e non con un programma imposto da qualcun altro. Si potrebbe dire che è, come dire, l'autorità è il cancro che trasforma le cellule nella stessa cosa, per di più sbagliata, malata.
La divisione sociale, il cancro.
La divisione o l'uniformità. L'uniformità all'interno di un il cancro, per esempio, è una massa di cellule differenti dall'organo su cui si sviluppa, e pian piano quell'organo si consuma e diventa solo cancro, una massa informe di cellule. L'uniformità sociale è per Proudhon il cancro, quello che fa ammalare la società. Ora, proseguendo, appunto, se la società, appunto, è un processo naturale che si evolve, in Proudhon il ruolo che Godwin affida alla ragione è svolto dalla giustizia. La giustizia immanente è, come dire, il nucleo centrale di tutto il suo pensiero ed è sempre al centro delle sue riflessioni. Come abbiamo detto in principio, Proudhon raggiunge la notorietà attraverso lo scritto Che cos'è la proprietà?, dove la risposta a questa provocatoria domanda fu: la proprietà è un furto. Però cerchiamo di capire a fondo che cosa intendesse Proudhon con la risposta alla proprietà è un furto. La proprietà per Proudhon è la somma dei suoi abusi. Cosa vuol dire? Con proprietà Proudhon intende definire la proprietà privata dei mezzi di produzione. Nella sua concezione, l'uomo che lavora ha un diritto assoluto su ciò che produce. Pertanto, il furto che denuncia è l'appropriarsi di questo diritto da parte dei datori di lavoro. E di più, appunto, il possesso dei mezzi di produzione, che dovrebbero essere invece un diritto comune del lavoratore. Proprio perché, appunto, il furto che viene fatto è sul lavoro che il lavoratore svolge e sul mezzo che gli viene dato per svolgere questo lavoro. E questa proprietà, quella che lui denuncia come furto, è incompatibile con la giustizia, perché determina un'esclusione della maggioranza dei produttori dal diritto a una giusta parte dei prodotti del lavoro comune. È necessario quindi creare un'alternativa al sistema sociale su cui si basa. E Proudhon risolve questo ragionamento attraverso lo strumento della dialettica hegeliana. Perché? Perché a suo parere, se l'alternativa al sistema di proprietà dei mezzi di produzione non può essere il comunismo, perché il comunismo esclude a suo parere l'indipendenza dell'individuo, la sintesi di due elementi, ossia la proprietà capitalista che nega l'eguaglianza e il comunismo che nega l'indipendenza, è l'anarchia, cioè un governo che non è governo, in cui potranno fiorire insieme appunto eguaglianza, giustizia, indipendenza, riconoscimento dei meriti individuali in un mondo di produttori uniti da un sistema di liberi contatti, scusate. Nel 40, che cos'è la proprietà, è del 1843. Sì, anzi no, sì, Stirner è del 43, Proudhon è del 40, per la precisione. Sì, Woodcock stesso nota nell'arco di una quarantina d'anni, in punti diversi dell'Europa, stessi autori raggiungono conclusioni molto simili, senza essersi conosciuti. E il che a suo parere rappresenta un po', cioè lui ritiene che questo sia una sorta di sbocco dell'illuminismo che produce questo effetto in questo cinquantennio, quarantennio, come vogliamo definirlo. Gli elementi che abbiamo appena detto, appunto eguaglianza, giustizia, indipendenza, e un mondo di produttori uniti da un sistema di liberi contatti sono elementi che saranno presenti in tutte le successive dottrine libertarie, insieme con un'altra idea cardine dell'anarchia che possiamo attribuire a Proudhon, cioè che i lavoratori possono, anzi devono, da soli rinnovare la società. La riorganizzazione di cui parla Proudhon è economica, non è politica, e in questo senso egli dice che il lavoratore deve da solo rinnovare la società. Nel 1844, proprio per giustificare questa concezione, scrive a Marx, per sottolineare le differenze tra una concezione anarchica e il socialismo autoritario. Egli infatti scrive: non dovremmo proporre l'azione rivoluzionaria come mezzo di riforma sociale, perché quel preteso mezzo sarebbe soltanto un ricorso alla forza, all'arbitrio, in breve una contraddizione. A mio parere, il problema va impostato in questo modo: determinare con una combinazione economica il ritorno alla società di quella ricchezza che con un'altra combinazione economica le è stata sottratta. Se vogliamo spiegare meglio questo passaggio, vado avanti, se è chiaro. Vado avanti? Ok. Quindi quello che ci dice Proudhon è che è necessaria un'azione economica da contrapporre all'azione politica, e che il proletariato deve realizzare questa azione economica senza l'aiuto di nessun governo, cioè deve essere un'emancipazione spontanea. Di più, oltre all'aiuto di nessun governo, Proudhon regala alla tradizione anarchica anche il rifiuto dell'esistenza di un Dio che regge il mondo. Egli dichiara che Dio è il male. Credo che sia questo uno sbocco estremo della negazione di ogni forma di autorità. Cioè Proudhon arriva a rendersi conto che anche la religione può essere uno strumento di autorità. Pertanto, ovviamente forse qua credo ne siamo tutti consapevoli, però parliamo in un'epoca in cui questo non era sicuramente evidente, e nel suo negare appunto l'aiuto di un governo per il popolo si rende conto che è necessario anche negare l'aiuto di una religione. L'emancipazione può essere attuata solo senza questi due elementi. Ora, Proudhon stesso, ulteriore passo, Proudhon stesso anche egli critica la democrazia, che è considerata un regresso sociale, soprattutto se è meramente politica senza cambiamenti economici. Un'idea che è propria anche di Noam Chomsky. Noam Chomsky è solito dire che la democrazia, senza democrazia economica, è un contenitore vuoto, una mera illusione. E questa critica alla democrazia è a suo parere il motivo per cui era necessaria in Francia, nella Francia del XIX secolo, una nuova rivoluzione, perché a suo parere quella del 1789 aveva prodotto solo cambiamenti politici, ma non aveva trasformato la società. Quindi, come dire, Proudhon scrive con l'intento di dare una seconda gamba alla rivoluzione. Se la prima è riuscita a ottenere dei cambiamenti politici, ora è necessario il cambiamento sociale. Ora vi dico alcuni ulteriori contributi che lasciò in eredità al movimento anarchico, che sono l'idea di rivoluzione come un processo naturale. Ritorniamo al solito concetto che abbiamo già visto più volte oggi. La creazione di una banca del popolo, che dette origine alla tradizione mutualista. L'idea di una società fondata su una federazione di associazioni, che possiamo considerare come un prototipo dei sindacati. E queste associazioni avrebbero avuto il compito, nella sua teoria, di opporsi alle usurpazioni dei capitalisti, ai governi, e di impadronirsi della proprietà dei grandi dipartimenti industriali. Di più, Proudhon oppone l'idea di governo e l'idea di contratto, per garantire libertà e reddito, che il governo esclude, perché aliena entrambi. E nel senso che le associazioni devono avere rapporti tra di loro attraverso liberi contratti. Sì, nel senso non ci può essere queste associazioni devono cooperare tra loro attraverso un sistema di liberi contratti. Non ci deve essere nessuna autorità che dall'alto impone delle condizioni di cooperazione, perché queste condizioni di cooperazione imposte dall'alto negano sia la libertà, sia la possibilità del giusto reddito del lavoro dell'associazione stessa. È chiaro adesso?
Non comprendo
il contratto. Cioè, lui definisce contratto il rapporto che si va a determinare tra le associazioni. Sì, utilizzo.
Diciamo parlare tra le persone.
Sì, Proudhon va oltre parlare tra le persone, cioè Proudhon sta proprio parlando di una riorganizzazione economica della società e quindi si rende conto che una società che si riorganizza economicamente dovrà farlo in qualche modo, cioè ci dovranno essere delle istituzioni, ma per creare delle istituzioni che non siano autoritarie ma paritarie. Stabilisce che queste istituzioni sono delle associazioni, come ad esempio, che ne so, una cooperativa di contadini. Questa cooperativa di contadini cosa deve, produrrà qualcosa. Questo suo produrre dovrà, come dire, portarlo all'esterno. A chi lo porterà? Ad altre associazioni che avranno bisogno di quei prodotti. L'associazione può essere la comunità di paese, piuttosto che una comunità che lavorerà con i prodotti per fare altri prodotti. Questi rapporti tra le associazioni, Proudhon li intende regolare attraverso il libero contratto, che è un contratto in cui le due associazioni tra di loro stabiliscono le condizioni del loro rapporto economico. Non c'è nessuna autorità che dall'alto va a definire questo rapporto. Il rapporto
non ci deve stare un diritto pubblico, semplicemente una contrattazione privata.
Sì, è una contrattazione privata che in realtà è pubblica. Perché? Perché il pubblico, per come lo sente nel
pubblico, cioè il diritto dello Stato.
Esatto.
La commissione dei
contratti.
Anche qui troviamo, credo, un'estrema fiducia nei rapporti umani, fine eccessiva forse, o forse no, però sicuramente c'è alla base una concezione di questo tipo e c'è alla base anche, in un certo senso, l'idea che il mercato può autoregolarsi.
È una parte giusta questa concezione qua, perché praticamente interpretare, in base alle esigenze, diciamo.
Sì, certo. Certo, perché Proudhon per primo si rende conto che la produzione non deve essere fondata sul profitto, ma sul concetto di necessario, che poi il ribaltamento che ancora oggi fa parte dell'anarchismo di Chomsky, così come di ogni movimento che comunque ricerchi l'eguaglianza sociale, cioè quello che va sicuramente reimpostato è la produzione, cioè la produzione basata sul profitto è quello che determina tutta una serie di diseguaglianze e di sfruttamento. Se immaginiamo, sarebbe molto bello, una società basata su una federazione di associazioni che lavorano non in base al profitto ma in base al bisogno, allora lo schema di Proudhon regge.
Siccome le Proudhon deve essere applicato pure per esempio a tutte le situazioni di debito che c'è in Africa, praticamente se tu dici no, il debito c'è, quindi deve essere pagato, non c'è una contrattazione, diciamo, è una visualizzazione, diciamo, tipo storica,
sì,
per capire come estinguere questo debito. C'è solo questa legge che dice sì, il debito va pagato, stop. Quindi se fosse così,
Sì. E comunque il nucleo alla base è che la produzione sul profitto, che si deve rifare per forza su una teoria piramidale della produzione, Proudhon lo ribalta in una teoria paritaria della produzione, se consentiamo a chi produce di operare in libertà nei suoi rapporti con gli altri produttori. E soprattutto di essere quindi il primo proprietario di ciò che produce. E concludendo questa domanda, voglio dire, il suo discorso può anche essere considerato alla base della sovrapproduzione. Per esempio in Italia viviamo la crisi dell'auto, l'auto che non vende più. Ora, nel pensiero di Proudhon, se la fabbrica fosse degli operai stessi, gli operai stessi si renderebbero conto che non è il momento in cui è necessario produrre l'auto. Ma che la loro associazione di produttori potrebbe produrre altro che in questo momento serve. Mentre ci troviamo di fronte al grosso problema della riconversione, però riorganizzata dall'alto, che dovendo impostare una produzione basata sul profitto, non è così semplice, perché devi trovare un qualcosa da produrre per creare profitto, non per soddisfare un bisogno.
Comunque... magari tipo le pubblicità, queste cose qua vengono sempre più, diciamo, inasprite all'interno della società.
Esatto.
Le modelle vengono sempre più inasprite.
Sì, perché bisogna creare un bisogno laddove non c'è. Ecco, andiamo avanti. Questo quindi è il nucleo delle teorie di Proudhon, che come abbiamo detto ebbe un'influenza enorme su tutto il movimento anarchico. E credo sia utile segnalare quali furono le influenze dirette del suo pensiero. Sicuramente diede un contributo fondamentale per il socialismo francese. Bakunin stesso, prese spunto dalle teorie di Proudhon, e oltretutto Proudhon ispirò anche l'insurrezione di Carlo Pisacani in Italia. E fu anche il punto di riferimento per alcuni fondatori dell'Internazionale. Notiamo a livello storico che anche colui che per primo si impegnò nell'impresa di pubblicare un periodico anarchico, che fu Le Peuple nel 1843, quando Stirner scrive appunto l'Ego. Passiamo ora. Volete fare una pausa o andiamo avanti? Andiamo avanti? No, lo dico se non siete stanchi, massacrati. Ok, passiamo a Bakunin. Come abbiamo visto appunto, Proudhon possiamo dire che sia stato colui che ha dato il... No, io non sono stanco, però ammetto che ascoltare magari questa somma di informazioni anche...
Abbastanza intrattivo, credo che...
Che vada bene, quindi.
Sì, perché se l'applica alla realtà di oggi è molto più facile.
Ok. Se Proudhon, come abbiamo detto, può essere considerato il contributo teorico più importante all'idea di anarchia, si può affermare l'opposto, che Bakunin è l'uomo che attraverso i suoi gesti impersona lo spirito anarchico, l'uomo dell'esempio di azione. Dal punto di vista teorico, infatti, possiamo dire che non ha lasciato delle grandi opere fatte e finite, nessun libro completo, ma ogni azione di Bakunin fu anarchica in senso stretto, anarchica secondo le concezioni che abbiamo descritto sin dall'inizio. Di più, Bakunin ebbe però due grandi intuizioni: uno, che era giunto il momento di organizzare le rivoluzioni, e due, aver capito che il pensiero anarchico poteva essere lo strumento per dare sfogo allo scontento degli operai e contadini nei paesi latini dell'Europa dell'Ottocento. Oltretutto, la terza grande intuizione di Bakunin è quella di rendersi conto è quella di realizzare le implicazioni del socialismo autoritario all'interno della Prima Internazionale, e per questo motivo egli fu il leader di un'ala di sostenitori dell'Internazionale che si contrappose a Marx. Penso che alcuni di voi abbiano letto la diatriba che fu continua tra Marx e Bakunin all'interno dell'Internazionale, il cui poi fulcro centrale era che Bakunin sosteneva, come tutti gli anarchici, non fosse necessario il passaggio a una dittatura del proletariato come fase di transizione. Bakunin, appunto, come tutti gli anarchici, puntava all'eliminazione dello Stato in quanto tale, e si rendeva conto che la dittatura del proletariato poteva sfociare nel socialismo autocratico, in cui poi sfocerà la rivoluzione russa. E di Bakunin infatti l'affermazione che il socialismo autoritario è la più grossa e abietta menzogna del nostro secolo, scrisse. Autoritario è la più grossa e abietta menzogna del nostro secolo. Quindi Bakunin è stato un rivoluzionario di azione e sosteneva che La società perfetta non ha nessun governo, ma solo un'amministrazione. Non ha leggi, ma solo obblighi. Non ha punizioni, ma solo mezzi di correzione. Questo perché, come dire, il suo negare l'autorità è veramente estremo. Quindi ogni istituzione che determini, come dire, un prevaricare la parità tra gli individui è considerato sbagliato, per dirla in modo sintetico. Si distingue da Proudhon per un elemento solo a livello teorico. Di Proudhon infatti non condivide la difesa del possesso individuale del credito gratuito. Bakunin con questa negazione conduce l'idea anarchica verso il collettivismo. Dall'altra, insieme a Proudhon, invece, considera la rivoluzione sociale una conseguenza, un completamento naturale della rivoluzione politica, perché per lui, come per Proudhon, la questione sociale è il centro del cambiamento che deve avvenire attraverso un ribaltamento della società. Ora, sarebbe stato bello anche fare una lezione su tutte le tappe storiche della vita di Proudhon, sarebbe stato sicuramente di Bakunin, scusate, sarebbe stato interessante, ma ovviamente era molto lungo. L'unica cosa che vi voglio segnalare a livello storico è che fu colui che portò in Italia le idee anarchiche, passando da Firenze per 2 mesi e diventando il padre del movimento anarchico italiano proprio qui a Napoli nel 1865, quando insieme a Giuseppe Fanelli, Saverio Frisci e Alberto Tucci fonda la Fratellanza Internazionale, un'organizzazione che a suo parere doveva essere completamente anarchica e parallela all'Internazionale, in cui in quel momento il leader era Marx. Napoli non fu il cuore del movimento anarchico per molto tempo, perché il cuore del movimento anarchico sarà poi Bologna e Firenze con autori come Caffiero e Malatesta, ma credo sia importante sapere che fu da qui che partì la tradizione anarchica e che soprattutto Giuseppe Fanelli fu colui che sotto l'impulso di Bakunin da Napoli andò in Spagna e lì trapiantò il pensiero anarchico anche nella cultura spagnola. Fu Fanelli a iniziare a parlare ai contadini e ai proletari spagnoli e a trasmettere le idee di Bakunin.
Puoi ripetere la società che hanno fondato?
Fratellanza Internazionale. E quando fonda la Fratellanza Internazionale pubblica il Catechismo del Rivoluzionario, i cui concetti base sono l'ostilità verso l'autorità, lo Stato, la religione e l'essere favorevoli al federalismo e all'autonomia comunale. Inoltre, questo catechismo rivoluzionario sottolinea l'importanza del socialismo, perché Bakunin considera il lavoro come unica base del diritto umano e dell'organizzazione economica dello Stato. Però, se queste sono le teorie su come dovrebbe essere la società per Bakunin, su cosa andrebbe eliminato, egli ci spiega anche in che modo, a suo parere, bisognerebbe attuare questa rivoluzione sociale. Perché se Proudhon era convinto che la rivoluzione sociale dovesse essere ottenuta attraverso, come dire, un'opera di educazione civile, una diffusione delle idee capillare che a un certo punto avrebbe spinto naturalmente la popolazione a cambiare la struttura della società, Bakunin si rende conto che per il cambiamento sociale la violenza forse è necessaria. Il fine ultimo per quest'autore è la pace universale, a suo parere però per distruggere l'ordine esistente è probabilmente necessaria anche qualche azione di violenza. Se questa azione di violenza avrà successo, ciò che si otterrà sarà una società in cui il concetto di associazione sarà centrale, associazioni che saranno basate sul collettivismo. Ossia, come si configura quindi la società per Bakunin? L'associazione è l'unità di base che costituirà una rete socialista così definita, non da ciascuno secondo le sue possibilità a ciascuno secondo i suoi bisogni, ma da ciascuno secondo le sue possibilità a ciascuno secondo quanto ha fatto. Questo è il motto che è alla base del socialismo bakuniano. Spieghiamo meglio? Chiaro? Allora, ok. Come dire, da ciascuno secondo la sua possibilità, a ciascuno secondo i suoi bisogni, credo sia il famoso concetto marxiano di comunismo.
Socialismo
e comunismo. Il socialismo di Bakunin è da ciascuno secondo le sue possibilità, quindi in questo senso identico alla prima affermazione, ma a ciascuno secondo quanto ha fatto. Quindi in Bakunin permane quel rispetto del lavoro individuale che è presente anche in Proudhon. Bakunin si rende conto che a ciascuno secondo i suoi bisogni potrebbe avere sì, però si rende conto di più che nella società potrebbe prevalere una sorta di pigrizia,
di ristagno,
di rifiuto al lavoro, per cui la seconda parte della formula è a ciascuno secondo quanto ha fatto, in modo da innanzitutto rispettare quel concetto di lavoro che è alla base del suo pensiero, quella dignità del lavoro che è alla base del suo pensiero. Quindi il tuo lavoro ti consente di avere, cioè ti produce le tue necessità, e cioè, c'è un rispetto del lavoro in questo senso, in una concezione in cui viene considerato invece un concetto di a ciascuno secondo i suoi bisogni, questo rispetto del lavoro in un certo senso viene meno. È più chiaro laggiù? Ok.
E poi si chiama sempre delle diseguaglianze, sono magari si chiama un tipo di livellamento economico, dove per esempio una persona magari rendita più e più volentieri, magari diciamo che allo stesso livello di.
Sì, tieni conto che però la formula di Bakunin, da ciascuno secondo i suoi bisogni, a ciascuno quanto ha fatto, in un certo senso garantisce una sorta di equità.
Sì. Qui c'è l'altro,
no? E l'altra può sfociare in una non equità. Kropotkin risolverà il problema dell'altra con un ragionamento filosofico, un ragionamento di cui possiamo anche poi discutere quando tra poco ve lo dirò. Però sicuramente Bakunin cerca di mantenere un socialismo più equilibrato, cioè il suo concetto mi sembra di poter dire che cerca di rispettare un equilibrio, si rende conto del possibile squilibrio.
L'assistenzialismo.
Esatto, l'assistenzialismo totale. In questo senso infatti lui, come dire, la corrente di pensiero che si rifà a Bakunin è definita collettivista e non comunista anarchica. E qui il collettivismo, cioè lavoriamo in associazioni, diamo a ciascuno secondo i propri bisogni, ma il concetto di quantità di lavoro prodotto resta cardine.
Io ho notato una cosa, magari se parli di comunismo con le persone viene mal visto, perché viene visto molto questo fatto qua
dell'assistenzialismo,
e viene è una cosa che c'è proprio una molto elevata, vede proprio che il pregiudizio sul comunismo, cioè
e infatti fu proprio questo e quello che abbiamo detto prima, ossia il suo negare la necessità della fase di transizione del comunismo che teorizzava Marx, furono questi due punti di conflitto all'interno dell'internazionale tra Bakunin e Marx. Questa concezione del socialismo e appunto il fatto che Bakunin rifiutava quello che Marx teorizzava come una conquista dello Stato, una nazionalizzazione dei mezzi di produzione. Bakunin si opponeva a qualunque azione politica, voleva un'immediata distruzione dello Stato e i mezzi di produzione sotto il controllo dei lavoratori. Proprio per questo definì il pericolo della burocrazia rossa come la menzogna più abietta e pericolosa del nostro secolo. Bakunin, come abbiamo detto, a livello teorico questi sono i suoi contributi all'idea anarchica. Possiamo dire che partecipò a numerosissime rivoluzioni tra Italia, Francia e Germania. Quello che è fondamentale è che col suo esempio, con la sua partecipazione attiva a queste rivoluzioni, a questi tentativi insurrezionali, divenne l'esempio per tutto il movimento anarchico, divenne il punto di riferimento per tutto il movimento anarchico. Per oltre tre decenni la figura di Bakunin, a fianco a quella di Kropotkin, che lo sostituisce a livello di presenza quando Bakunin nel 1876 muore. Bakunin e Kropotkin saranno i due leader, se vogliamo dire, di riferimento del movimento anarchico, sebbene nessun anarchico volesse la caratterizzazione di leader per se stesso. Come abbiamo detto, appunto, Bakunin muore nel 76 e il proseguimento, come dire, del suo pensiero è sicuramente nelle mani di Kropotkin, aristocratico russo come Bakunin di origine, e che dà un grande contributo teorico alla rivoluzione anarchica, innanzitutto perché si rese conto, come Bakunin, che probabilmente era necessario utilizzare inserire l'elemento di violenza all'interno delle teorie anarchiche, sebbene Kropotkin fosse molto contrario per temperamento alla violenza. Però riesce a... il merito di Kropotkin è quello di trasformare la teoria anarchica in una teoria seria e idealista mirata alla trasformazione della società, riesce a, come dire, a dare organicità a tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Questo perché Kropotkin era uno studioso di scienze sin dalla giovinezza, e il suo essere uno studioso di scienze fa sì che i suoi scritti cerchino di modellare una dottrina anarchica in cui gli ideali devono trovare una base scientifica, cioè cerca di scrivere con metodo e teoria scientifica quello che l'ideale anarchico, come dire, abbiamo visto fino adesso, propugnava, senza dare solide basi razionali a tutto questo. Ad esempio, tra poco lo vedremo, inserisce l'evoluzionismo darwiniano per sostenere la sua concezione di naturale della società, sfrutta il concetto di evoluzionismo darwiniano, e proprio per questo la rivoluzione è un processo naturale nelle teorie di Kropotkin, e come vedremo sarà giustificata appunto dall'evoluzionismo. Di più, Kropotkin porta un'evoluzione del collettivismo bakuniano, perché a suo parere la formula che abbiamo detto prima, a ciascuno secondo i suoi bisogni, a ciascuno in base a ciò che ha fatto, appunto, mentre Kropotkin diventa giustificatore della formula da ciascuno secondo le sue possibilità, ciascuno secondo i suoi bisogni. Questo perché? Perché a suo parere ritorna e in questo senso dà inizio alla tradizione del comunismo anarchico. Questo perché? Perché Bakunin risolve il problema che abbiamo posto prima di come affrontare l'eventuale pigrizia che potrebbe sorgere in un impianto così strutturato, ossia quell'assistenzialismo in cui potrebbe degenerare, che ci sottolineava lui. Kropotkin risponde che la frustrazione del lavoratore è causata dalle condizioni di lavoro nelle fabbriche, ma che nel momento in cui l'operaio è consapevole di fare qualcosa di utile a sé e a tutta la comunità, questa frustrazione scompare e quindi la pigrizia è scongiurata. Quindi ritorniamo a un ragionamento che si basa su una fiducia naturale, fiducia incondizionata nella tendenza dell'uomo a prendersi le sue responsabilità sociali. Quindi c'è di nuovo una fiducia verso quella concezione di bontà umana che abbiamo trovato in Godwin. Kropotkin giustifica questa formula del socialismo attraverso questo credo, in pratica. E come abbiamo detto, per raggiungere questa forma di socialismo si rende conto che è necessario un concreto rapporto tra la teoria e la pratica rivoluzionaria, e che quindi le rivoluzioni, oltre che a parole, devono avere un programma preciso su cosa bisogna fare e sulla volontà del farlo. Gli scopi primari di questa rivoluzione saranno evitare un governo rivoluzionario e produrre un sostanziale progresso verso l'eguaglianza sociale. Quindi anche egli preconizza una trasformazione completa ed immediata della società. come vediamo in ogni autore anarchico non è prevista mai una fase di transizione o una fase in cui un governo rivoluzionario prende in mano le redini del gioco. Se la rivoluzione c'è, in quel momento il cambiamento deve essere immediato.
Tutto il popolo.
E soprattutto si rende conto del pericolo che c'è se il popolo a un certo punto affida le sue azioni a dei leader. E questo è il motivo secondo cui, per cui a suo parere è fallita la Comune di Parigi, quando il popolo si è affidato dei leader rivoluzionari. In quel momento lì, poi ovviamente ci sono tutte le cause storiche, la pressione dall'esterno che ebbe la Comune, però se per Kropotkin si può parlare di un fallimento interno della Comune di Parigi, il fallimento fu quello di a un certo punto affidare quello che si stava facendo in maniera anarchica a dei leader. È un discorso che sicuramente ha una sua complessità e sicuramente è un nodo molto difficile da sciogliere, come non far sì che una rivoluzione cada in esiti negativi. È sicuramente un problema molto complesso, quello che di cui magari anche dopo possiamo parlare. Sicuramente ciò che è fondamentale in Kropotkin è capire che l'affidarsi ai leader spesso conduce a esiti negativi. Ora, come abbiamo detto, appunto, teorizza il comunismo anarchico e lo fa attraverso l'opera La conquista del pane, di cui vi leggo un passo in cui è mescolata una sintesi di Woodcock e le parole di Kropotkin stesso. Allora, La conquista del pane prende le mosse dall'assunto che il retaggio dell'umanità è un retaggio collettivo in cui è impossibile isolare e misurare il contributo del singolo e del quale dunque gli uomini devono godere collettivamente. Kropotkin: tutte le cose sono di tutti gli uomini perché tutti gli uomini ne hanno bisogno, perché tutti hanno collaborato secondo la loro forza a produrle, perché non è possibile valutare la parte di ciascuno nella produzione delle ricchezze del mondo. Se l'uomo e la donna svolgono la loro giusta parte di lavoro, hanno anche diritto alla loro giusta parte di tutto ciò che è prodotto da tutti, e quella parte è sufficiente ad assicurare loro il benessere. Ne segue che ineguaglianze e proprietà privata devono essere abolite, ma all'individualismo capitalistico non si deve sostituire la proprietà dello Stato, come vorrebbero i socialisti autoritari, bensì un sistema di cooperazione volontaria. Quindi questo è il sistema che preconizza, e qui c'è un'ulteriore giustificazione di quel concetto a ciascuno, da ciascuno secondo le sue possibilità, a ciascuno secondo i suoi bisogni, perché c'è la concezione di base che tutto è di tutti e tutti contribuiscono in qualche modo a produrlo, e questo contributo non è misurabile. Questo è il quid che lo differenzia da Bakunin: non si può misurare la quantità di lavoro che ogni uomo mette per produrre il bene di tutti. In questo senso trova giustificazione quindi il comunismo anarchico. Chiaro? Anche laggiù? Ok.
Scusa, Matteo, ma...
Dimmi.
Sulla cooperazione volontaria. E se io non voglio...
Se tu non vuoi...
Essere costretto, però...
Esatto, se tu non vuoi, qua tiri fuori una delle più grandi, critiche che viene fatta al pensiero anarchico, perché gli anarchici negano ogni tipo di autorità, ma a questo punto, in società così strutturate, si crea un rischio che l'autorità divenga la condanna morale della società stessa verso un singolo individuo. E quindi, si può creare una società che senza volerlo essere sia ancora più autoritaria di una società con istituzioni cosiddette autoritarie, perché la condanna morale può diventare estrema.
Soprattutto se non ci sono leggi.
Esatto, che la regolamentano. E questo infatti, cioè quello che hai sollevato tu, è quello che... Cioè, la più grossa critica che viene mossa al pensiero anarchico.
Anche se però possiamo dire, cioè, una cosa che dovrebbe essere evitata dalla comunia che si dovrebbe,
esatto,
creare.
Cioè, a loro parere tutto questo funziona in maniera organica, tutto questo è... Esatto. Possiamo poi magari dopo anche ritornarci. Ora, ultime considerazioni su Kropotkin. Kropotkin verso la fine della sua vita scopre Godwin, di cui abbiamo parlato all'inizio, e grazie alla lettura di Godwin innanzitutto raggiunge una posizione di assoluto rinnego della violenza, cosa che contribuisce nei suoi ultimi scritti a come dire, rendere molto miti gli scritti anarchici. E questo favorì molto il movimento anarchico, cioè grazie a Kropotkin l'anarchismo riesce finalmente a sembrare un'idea positiva e soprattutto a non portatrice di caos e disordine. E questo perché? Perché nei suoi ultimi scritti quello che fino ad allora aveva teorizzato come raggiungibile solo attraverso la violenza purtroppo necessaria, diventa raggiungibile a suo parere attraverso un progressivo mutamento dell'opinione pubblica. E appunto questa convinzione fu molto positiva per il movimento anarchico, perché un'idea che si propone come pacifica, propone le idee che abbiamo esposto fino adesso e si propone di attuarle senza caos e disordini, sicuramente ha una possibilità di maggior presa per tutta una serie di settori della popolazione. E soprattutto, aggiungo io questo, sicuramente ha più possibilità di circolare, perché gli stessi governi hanno, come dire, meno armi da contrapporre a un'idea che non si propone come violenta. Quindi sicuramente se da un certo punto di vista può far sembrare più debole l'idea stessa, dall'altra sicuramente le dà più possibilità di circolazione. Questo è un mio parere. E sicuramente il fatto che grazie a Kropotkin l'idea anarchica inizia davvero a penetrare nel movimento operaio, cosa che fino ai primi del Novecento non le era riuscito, se non per alcuni isolati settori, questa penso possa essere considerata una dimostrazione pratica di come questo mutare d'atteggiamento, questo cercare di ottenere i progressi attraverso un pacifico mutamento delle opinioni possa essere positivo e costruttivo. Di più, questo se volete sarebbe un argomento un po' lungo, dopo ne possiamo parlare. Kropotkin attraverso l'idea di Godwin scrive contro Malthus, e scrivendo contro Malthus dà appunto quella giustificazione in base all'evoluzionismo darwinista dell'evoluzione della società. Detto in modo sintetico, Malthus prende dal darwinismo il concetto di lotta per la sopravvivenza e in questo senso ritiene che l'evoluzione naturale della società che aveva preconizzato Godwin sia sbagliata, perché se la società è una lotta per la sopravvivenza, lo stato naturale imporrà necessariamente delle lotte, dei conflitti, non sarà un evolversi pacifico e armonioso.
È solo un fraintendimento del pensiero di Darwin, perché praticamente
ci arrivo.
È diverso.
Kropotkin, al contrario, osservando per prima cosa gli animali e poi l'uomo, coordina il concetto di lotta per l'esistenza di Darwin con il concetto di solidarietà. Ossia, cosa realizza Kropotkin? Realizza che le società primitive, gli animali stessi, come nella loro lotta per l'esistenza, entrano in comunità. Quindi la solidarietà è quell'elemento positivo che si inserisce nella lotta, a livello naturale, nella lotta per l'esistenza. Quindi la solidarietà è ciò che elimina il conflitto. Se l'uomo, come ogni animale della sua razza, crea una comunità per sopravvivere, allora il conflitto tra gli uomini è eliminato dal concetto di solidarietà che si deve stabilire nella lotta per l'esistenza. Quindi l'uomo fa la sua lotta nell'esistenza all'interno dell'ordine naturale, ma nella sua catena di rapporti tra uomo e uomo c'è la solidarietà. Quindi il conflitto è, come dire, con il resto della natura, ma non all'interno della società naturale umana stessa. E in questo modo Kropotkin, coordinando questi due concetti di Darwin, cioè il concetto della lotta per l'esistenza di Darwin con il concetto di solidarietà, confuta Malthus. Sono stato chiaro? Quindi, proprio grazie a questa coordinazione di concetti, Kropotkin dichiara che la società è il più grande dei vantaggi nella lotta per l'esistenza. Ed essendo la facoltà umana eminentemente sociale, la società umana naturale è la più desiderabile che ci sia. Qui, in questo caso, Kropotkin, oltre a negare Malthus, in un certo senso scrive anche contro l'idea russoiana della lotta primitiva per l'esistenza. Questo perché? Perché come ogni altro anarchico vuol negare la teoria del contratto sociale. Di conseguenza il suo discorso è anche contro i contrattualisti, oltre che contro Malthus, perché appunto come ogni anarchico vuol negare il contratto sociale come fondazione della società, perché bisogna tornare a una società in cui il contratto non è stato fatto. Contro l'idea di contratto, Rousseau preconizza una lotta primitiva per l'esistenza.
Ma è scritto anche il nome?
No, credo sia all'interno di. Aspetta, perché è un'opera che conosco.
L'origine dell'uguaglianza.
Sì, può essere. O forse l'eguaglianza degli antichi contrapposta alla libertà dei moderni. Non mi ricordo, però possiamo andarla a vedere.
In che modo questo concetto è collegato con il contrattualismo?
Perché Rousseau ritiene che, essendoci una lotta primitiva per l'esistenza, a un certo punto l'uomo, mettendosi in società, fa un contratto sociale e crea la società artificiale. Ok? Kropotkin è contro, cioè sostiene che l'uomo non fa nessun contratto per mettersi in società. A suo parere la solidarietà è insita nella natura e quindi l'uomo costituisce la società naturalmente, non per decisione artificiale.
Ma sta anche il suo, cioè anche il video del conservaggio.
Sì, infatti se per esempio qua Kropotkin sta scrivendo contro Rousseau, contro i contrattualisti in generale, per esempio per Chomsky Rousseau è un punto di riferimento per l'anarchismo, perché nell'esaltazione del selvaggio Rousseau stabilisce che le istituzioni umane sono catene. Infatti nel pensiero anarchico, come dire, Rousseau è sia punto di riferimento che punto di scontro. È un autore che sta a metà. Forse potremmo dire che sicuramente è una cosa contro Hobbes, quella che dichiara Kropotkin, perché homo homini lupus per Kropotkin è inconcepibile. Proseguo? Ok. Questo quindi è il nucleo teorico di Kropotkin, ovviamente molto sintetizzato, che muore nel 1921 dopo aver cercato di difendere inutilmente la rivoluzione d'ottobre dalla piega autoritaria dei suoi sviluppi. Si scontrò apertamente con Lenin, ovviamente con scarsi risultati. Allora, l'ultimo autore, prima di passare finalmente a Chomsky, e che tratteremo molto sinteticamente, è Tolstoi. Su Tolstoi non c'è molto da dire, perché a livello sintetico, perché innanzitutto perché egli per primo non si definì anarchico, secondo perché gran parte delle sue idee sono trasmesse attraverso romanzi, e terzo perché proprio perché il suo anarchismo fu una sorta di anarchismo intellettuale. Sicuramente il suo anarchismo è profondamente influenzato da Proudhon, tant'è che Guerra e Pace prende il titolo da un piccolo saggio di Proudhon, La guerra e la paix, possiamo, sintetizzando, definire l'anarchismo di Tolstoi come un cristianesimo laico. Perché? Perché innanzitutto esprime un rifiuto categorico della violenza, dello Stato e della società, sottolinea l'importanza dell'educazione pubblica e predica un naturalismo sia morale che letterario, una vita secondo la natura e la fratellanza umana universale. Quello che per Kropotkin, ad esempio, il concetto di mutuo appoggio o solidarietà, di cui abbiamo parlato in precedenza, per Tolstoi è il concetto di amore. Il suo anarchismo è pertanto una religione fondata sulla ragione, in cui si esalta la gloria di una dignitosa povertà e soprattutto non ci si abbandona a descrivere un'utopia, ma invita ad una ricerca costante. Infatti Tolstoi dice: non possiamo conoscere i particolari del nuovo ordine di vita, ma dobbiamo crearli noi stessi. Quindi, a differenza dei pensatori che abbiamo visto fino adesso, che comunque, sebbene in modo scarno, magari con dei difetti palesi che abbiamo anche evidenziato, immaginavano comunque una possibile nuova società, Tolstoi dice che noi non abbiamo in mano nessuno strumento per dire come sarà la nuova società. L'unico mezzo che abbiamo è seguire questi buoni istinti dell'umanità e pian piano creare questa società, ma prima di averla creata non possiamo assolutamente stabilire come si configurerà. E pertanto possiamo dire che nel suo pensiero la rivoluzione non è né sociale né politica, ma è morale, in senso stretto. Cioè Tolstoi lancia l'idea di una trasformazione dell'uomo in quanto tale. Ogni uomo deve cambiare dentro a se stesso. Non c'è più neanche il concetto di un impulso individuale che spinge a un cambiamento della società. È l'uomo stesso che deve cambiare, e cambiando naturalmente la società si evolverà. Quindi, viene anche eliminata quella sorta di atto cesura che potrebbe essere una rivolta, un'insurrezione.
È più coerente.
Sì, è più coerente, ma riesce a essere più coerente per un semplice motivo, perché, come abbiamo detto, la sua è una religione fondata sulla morale. Quindi, cioè, essendo una sorta di religione fondata sulla morale, sulla ragione, riesce anche a rendere il pensiero più fluido, sicuramente. E sicuramente, e soprattutto si toglie dall'impaccio di dover fare una proposta, che è molto importante. Cioè, che alla fine di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, il grande scalino è sempre quando bisogna proporre qualcosa di nuovo, perché tutto ciò che riconoscono gli anarchici non è l'ineguaglianza, lo sfruttamento del lavoratore, è riconosciuto anche da tante altre correnti di pensiero, è innegabile. Il problema è come risolvere ciò che si riconosce, e in questo senso appunto le idee anarchiche possono essere bellissime, ma nello stesso tempo molto immaginarie e poco più.
L'evoluzione delle idee anarchiche dipende nella maieutica, cioè parlare una persona fa in modo, diciamo, che tra pure, diciamo, la sua realtà, la realtà che ha dentro di lui.
Mm-hmm. Sì, per Tolstoi di sicuro potremmo considerarlo in questo senso, perché Tolstoi invita l'uomo a cambiarsi da dentro, e cambiandosi da dentro il cambiamento,
oppure ricercare qualcosa che non riesce.
Esatto. Ultima cosa su Tolstoi, che abbiamo anche già detto: il suo più grande discepolo fu appunto Gandhi, che cercò di tradurre in pratica questo rifiuto della violenza e questo cambiamento interiore. Ora, per passare a Chomsky, che implica anche un salto temporale notevole, vi do solo una schematica periodizzazione della storia del movimento anarchico che ci dà Woodcock, e da questa periodizzazione passeremo finalmente a descrivere sinteticamente che cos'è il socialismo libertario per Chomsky. Allora, Woodcock suddivide la storia del movimento anarchico in cinque periodi. Il primo è il periodo che va dal 1872 al 1881, e va considerato insieme al secondo periodo, che è quello dal 1880 al 1890. Sono i due decenni in cui, sotto l'impulso di Bakunin, il movimento anarchico cerca di darsi un'organizzazione almeno in parte strutturata, e al fine di raggiungere questo obiettivo si cerca di creare un'internazionale puramente anarchica, parallela all'internazionale, alla prima internazionale. Vengono create varie internazionali, ma furono organizzazioni che durarono pochi mesi o pochi anni, sempre molto mal coordinate tra di loro. Abbiamo poi il terzo periodo, che va dal 1889 al 1896, che è il periodo in cui, falliti i tentativi precedenti di creare un'internazionale pura anarchica, il movimento anarchico cerca di mettere piede nella seconda internazionale socialista. Sintetizzando, possiamo rispondere che furono continuamente respinti. Dal 1896 al 1907, che è il quarto periodo, quindi tentano di nuovo di creare un'internazionale anarchica pura e in parte ci riescono, ma la prima guerra mondiale spazza via, come dire, questa primordiale organizzazione che finalmente erano riusciti a darsi. E finalmente poi l'ultimo periodo storico di cui ci parla Woodcock, che è quello che va dal 1919 al 1939, che è il periodo degli anarcosindacalisti, in cui finalmente il movimento appunto dà un contributo vero all'ottenimento di progressi sociali attraverso appunto i sindacati, e in cui finalmente il movimento si dà un'organizzazione definitiva attraverso l'organizzazione dei sindacati libertari, che nasce a Berlino nel 1923, Associazione Internazionale dei Lavoratori, e che esiste ancora oggi e il cui segretariato generale ha sede a Oslo. È stato precedentemente anche a Stoccolma negli anni 60-70. Ora, come abbiamo visto in questa periodizzazione, che è sicuramente schematica, abbiamo già parlato del decennio nero dell'anarchia, e l'altro periodo molto importante è l'ultimo, appunto, quello degli anarcosindacalisti, che va dal 1919 al 39, perché appunto nel 36, con la rivoluzione spagnola, per la prima volta abbiamo una rivoluzione anarchica che si può dire concretamente riuscita. E questa rivoluzione anarchica concretamente riuscita ci porta a parlare di Chomsky finalmente. Perché? Cosa accade in Spagna nel primo anno di guerra civile? In realtà neanche nel primo anno, stiamo parlando dei mesi che vanno da giugno-luglio 1936 al dicembre 1936. Che cosa accade? Accade che le teorie anarchiche, che abbiamo visto introdotte in Spagna da Fanelli, amico di Bakunin, sotto la guida del sindacato CNT, cioè la Confederación Nacional de Trabajo, che era appunto dominato da correnti anarchiche, queste teorie trovano espressione concreta. Perché? Perché da Barcellona fino alla profonda Andalusia le fabbriche, le proprietà terriere, i trasporti, tutto fu collettivizzato secondo i principi del socialismo libertario. Consigli di lavoratori dirigevano la produzione senza nessuna organizzazione piramidale, la distribuzione dei beni avvenne senza l'utilizzo di denaro ma solo attraverso lo scambio di prodotti, le assemblee letteralmente popolari organizzavano le comunità cittadine e l'organizzazione militare fu affidata dei comitati di difesa. Quindi, appunto, un esempio concreto di impostazione anarchica di una rivoluzione, che fu raccontato da molti autori, tra cui Orwell, Omaggio alla Catalogna, e anche da un anarchico tedesco, Rudolf Rocker, che sono i punti di riferimento per la prima, come dire, disamina anarchica di Chomsky, e che nelle loro descrizioni, nel raccontare questi mesi della rivoluzione spagnola, descrivono un sistema perfettamente funzionante. Da qui prende spunto il primo scritto anarchico di Chomsky. Perché? Perché Chomsky nel 1968, all'interno della sua opera I nuovi mandarini, inserisce un saggio intitolato Obiettività e libertà, obiettività e cultura liberale. Chomsky prende spunto da una storia della rivoluzione spagnola scritta da Gabriel Jackson. una storia della rivoluzione spagnola scritta sotto, come dire, il finanziamento di istituzioni neoliberiste, e che interpreta la rivoluzione, e che, come dire, adduce come causa del fallimento della rivoluzione spagnola la scarsa organizzazione di queste associazioni che si formarono da Barcellona fino all'Andalusia in Spagna. Cioè, secondo Jackson, la rivoluzione spagnola fallisce, oltre che per una pressione esterna politica, perché la rivoluzione anarchica fu mal organizzata e, come dire, implose da se stessa all'interno. Chomsky cosa fa? Prende, confronta questa storia della rivoluzione spagnola descritta da Jackson con gli scritti di Orwell, con i racconti di Rocker e con alcuni racconti che dei leader rivoluzionari stessi che gli rintraccia, e si rende conto di una cosa, che nella descrizione di Orwell e di Rocker e soprattutto nei dati forniti dai rivoluzionari spagnoli il sistema invece funzionava perfettamente, anzi dei dati di produzione forniti, ovviamente Chomsky dice non possiamo affermare che siano certi e sicuri, però c'è tutta una serie di descrizioni che ci confermano che la rivoluzione invece funzionò, cioè che il sistema funzionava e che anzi la produzione di certe fabbriche migliorò rispetto a quando il controllo era piramidale. Questo confronto e soprattutto il confronto tra la descrizione di Jackson e le descrizioni di Orwell, ripeto, Rocker e dei leader spagnoli fa rivendicare a Chomsky il primo elemento di anarchia che è presente nel suo pensiero e che sicuramente è fondamentale e che dirige le sue azioni ogni giorno, e cioè l'anarchia intellettuale. Lo scritto di Chomsky è innanzitutto per rivendicare l'anarchia intellettuale, che a suo parere è l'elemento cardine di ogni riflessione politica. Il confronto che lui fa tra Jackson e gli altri scritti gli consente di estrapolare il grande dilemma dell'era contemporanea, cioè la subordinazione intellettuale alle classi dirigenti, alle classi di potere. Quindi cosa ci dice Chomsky? Ci dice che se l'anarchia come sistema sociopolitico può anche essere non realizzabile, anche se una determinata parte della descrizione della rivoluzione spagnola ci dice che forse è anche realizzabile, sicuramente quello che dobbiamo mantenere del pensiero anarchico, dell'idea anarchica, è l'atteggiamento libertario del pensiero. La libertà del pensiero deve essere è l'input principale per consentire a una società di progredire verso una maggiore porzione di libertà. Ciao, ti vedo lì, mi spiace. E appunto, se la rivoluzione sociale preconizzata dagli anarchici forse potrebbe non essere attuabile, ma forse lo è, quello che bisogna mantenere di puro dall'idea anarchica è certamente appunto la libertà di pensiero. E di più Chomsky, come dire, ci dà sotto le righe una prima indicazione di metodo, di suo metodo anarchico. Perché? Perché ci dice che l'input per l'indipendenza del pensiero deve nascere proprio da chi nella società detiene il grado di intellettuale. E appunto, come dire, in Chomsky l'arma di anarchia è il pensiero. E appunto, come dire, fa un passo avanti rispetto a tutti gli autori che abbiamo visti prima, perché per lui l'anarchico si può ergere a leader, ma a leader di educazione alla libertà. Non deve essere un leader che descrive un sistema futuro, non può essere un leader che, come dire, crea un'ideologia, ma può essere un leader che insegna agli altri a scoprire la verità innanzitutto, e una volta che le verità sono scoperte, tutti insieme cambieremo la società. Però non è certamente solo questo l'anarchismo di Chomsky, perché la rivoluzione spagnola ai suoi occhi rappresenta ciò a cui la società deve tendere, e soprattutto rappresenta un esempio concreto di un socialismo libertario che è riuscito. E infatti lui definisce il socialismo libertario come il governo del futuro. In un testo che è appunto il governo del futuro, in cui dimostra perché il socialismo libertario è il governo del futuro. Ora, in che modo Chomsky dimostra questo? Il testo prende le mosse da quattro possibili posizioni teoriche in grado di rispondere alla domanda qual è il ruolo dello Stato nella moderna società industriale. Ora, Chomsky dice che si può rispondere a questa domanda con quattro posizioni teoriche. La prima è quella del liberalismo classico, la seconda è quella del socialismo libertario, la terza è quella del socialismo di Stato e la quarta è quella del capitalismo di Stato. Sin dall'inizio Chomsky ritiene che le idee del socialismo libertario siano la risposta esatta, e sono la risposta esatta perché sono una naturale continuazione del liberalismo classico, dove, al contrario del socialismo di Stato, o bolscevismo, perché lo definisce così, e il capitalismo di Stato, sono invece ideologie regressive che causano i problemi più gravi all'interno della società industriale. Regressive. Il socialismo di Stato e il capitalismo di Stato. Ne parlerò molto sinteticamente perché anche questo era, purtroppo avete visto gli argomenti erano tanti, però socialismo di Stato e capitalismo di Stato per Chomsky sono esattamente la stessa cosa, sono due cose altamente affine che raggiungono gli stessi esiti solo attraverso, come dire, nomi diversi. Se da una parte troviamo la burocrazia, dall'altra troviamo il potere capitalista, ma esercitano esattamente la stessa funzione all'interno della società. Uno Stato che è, come dire, costruito per favorire una certa classe di persone. Nel capitalismo di Stato è legato, come abbiamo detto all'inizio, estremamente ai forti poteri economici. Nel socialismo di Stato questo potere è della burocrazia, che si arricchisce sfruttando lo Stato come suo strumento. Questo è quello che ritiene Chomsky. Poi possiamo...
Sì, lo Stato praticamente è qualcosa all'individuo che deve lavorare.
Esatto. Lo Stato incanala l'individuo entro una condizione di esistenza, devi produrre, lavorare, hai certe libertà, altre non ce l'hai, e questo è quanto. E poi all'interno di in questa somma di individui c'è una classe che emerge, che determina tutto questo e che gode soprattutto dei frutti delle sue decisioni. Ora, abbiamo detto che Chomsky definisce il socialismo libertario la risposta esatta alla domanda di quale sia il ruolo dello Stato nella moderna società industriale, e lo fa perché Chomsky, a differenza dei pensatori che abbiamo analizzato fino adesso, rintraccia le radici del pensiero anarchico, costruisce un'ulteriore storia del pensiero anarchico in un certo senso, prendendo spunto da Rocker, cioè uno di quelli che aveva descritto la rivoluzione spagnola. Infatti ritiene che l'idea anarchica abbia le sue origini nel liberalismo classico, in particolare nel pensiero di Wilhelm von Humboldt. Humboldt è un autore che, a parere di Chomsky, è fondamentale quando si parla di liberalismo. Perché? Perché ebbe il merito di capire che lo Stato tende a rendere l'uomo uno strumento per le proprie arbitrarie esigenze, trascurandone i fini individuali. Questo perché? Perché la riflessione di Humboldt era incentrata sul fatto che era necessario trovare per l'uomo istituzioni in grado di consentire uno sviluppo completo e armonioso del proprio potenziale. C'è qui appunto una concezione della natura umana che è definita come ricercare e creare. Cioè, perciò per Humboldt lo scopo dell'uomo è questo, ricercare e creare. E l'uomo può, come dire, raggiungere questo scopo della sua esistenza solo all'interno di istituzioni che ne garantiscano una piena libertà, e questo lo Stato, nel pensiero di Humboldt, non lo consente, perché, come abbiamo detto, incanala gli individui alle proprie arbitrarie esigenze. Infatti, sono di Humboldt queste parole: l'uomo non considera mai davvero suo ciò che possiede, ma ciò che fa. Sentite un eco di Proudhon, tutto questo. Il lavoratore che cura un giardino ne è il proprietario, più della persona che ne gode i frutti. Proseguendo da questo principio, Humboldt poneva nella libera scelta d'azione umana l'impulso interiore la condizione necessaria per una vera nobiltà, cioè l'impulso a ricercare e a creare, appunto. L'uomo nasce per ricercare e creare attraverso una libera scelta. Quindi in realtà ogni uomo ricerca e crea nella direzione in cui l'impulso interiore lo conduce, non verso, come dire, qualcosa che è stato ordinato dall'esterno. E che oltretutto è una, questa visione, come dire, è molto vicina anche a Marx quando ci parla dell'alienazione del lavoratore che, come dire, lavora su ordine esterno e compie gesti meccanici, quindi dimentica il suo impulso creatore, il suo impulso a ricercare qualcosa di nuovo. E questa è quindi la concezione che porta un molto a riflettere sulla necessità di limitare il potere statale, perché e che per Chomsky ha solo un lato debole, ma che è di natura storica. Cioè Humboldt si rende conto che è necessario limitare il potere statale perché, a suo parere, nell'epoca in cui scrive Humboldt, e parliamo del metà del 1700, Humboldt non poteva ancora rendersi conto di come il capitalismo monopolista avrebbe interpretato la nozione di persona privata, e quindi di come anche oltre allo Stato c'era un pericolo di potere privato che poteva andare a limitare la libertà umana. Chomsky ci dice, Humboldt scrive in un periodo in cui è lo Stato ciò che limita la libertà umana, ovviamente non sapeva gli sviluppi, non poteva conoscere gli sviluppi successivi, non prevedeva che l'economia capitalista avrebbe potuto perpetuare una forma di asservimento persino peggiore della schiavitù. Però se Humboldt parla di limitare il sistema statale, il potere statale, anch'egli preconizza una comunità di libere associazioni senza coercizioni da parte dello Stato. Quindi il liberalismo classico di Humboldt chiede una funzione statale limitata, fondata sulla concezione umana di creatività e libertà. Quindi, oltretutto, secondo Chomsky, ci segnala un pensiero che è molto diverso da quello che ci viene descritto quando si vuole giustificare la moderna società neoliberista. Cioè, qui ritroviamo quell'anarchia intellettuale di cui abbiamo parlato prima in Chomsky. Cioè, Chomsky, descrivendoci il liberalismo di Humboldt, ci cerca di farci capire anche come il neoliberismo delle grandi multinazionali non trovi assolutamente radici in quello che è il pensiero classico del liberalismo. Non c'è assolutamente, cioè è davvero una teoria della libertà individuale e non del profitto, questo, perché
certo, perché poi l'individuo viene messo all'interno di una proprietà privata altrui che deve lavorare.
Sì, ma soprattutto in questo discorso manca la nozione di profitto, cioè ciò che è chiave sono la creazione e la ricerca dell'uomo, non del profitto. Cioè la parola guadagno, quello che viene, come dire, preso da questi pensatori e trasformato dai neoliberisti è l'individualismo, però è un individualismo egoistico quello di cui ci si parla oggi. Cioè oggi si prende, Humboldt sta dicendo, l'uomo deve svilupparsi da sé attraverso il suo libero impulso di ricerca e creazione, quindi sta difendendo l'individuo, ma lo sta difendendo per un'attività nobile, non lo sta difendendo come essere che deve, come dire, accumulare il più possibile per sé, come essere che non deve, che deve essere autorizzato a fare ciò che vuole. È questo che invece il neoliberismo fa quando va a prendere le radici del pensiero del liberalismo classico, prende il concetto di individuo e poi in realtà gli dà tutta una caratterizzazione che non è presente in questi autori.
È una degradazione,
esatto. Cioè questa difesa dell'individuo viene presa per giustificare qualunque cosa, invece non è questo, è una difesa dell'individuo ma con fini nobili. E a parere di Chomsky il naturale proseguimento di questa tradizione è il socialismo libertario, che si rende conto che sia la proprietà privata dei mezzi di produzione e sia l'organizzazione statale della produzione conducono allo sfruttamento. Cioè, in pratica, le idee anarchiche del socialismo libertario di cui abbiamo parlato fino adesso è il passo successivo al liberalismo classico, quando la storia dà la possibilità di rendersi conto che anche il potere privato può produrre quelle stesse catene che produce il potere statale. Quindi Chomsky scrive: a mio avviso si può sostenere che il comunismo consiliare sia la forma naturale del socialismo rivoluzionario di una società industriale. Ciò riflette la comprensione intuitiva per cui la democrazia è in larga parte una finzione se il sistema industriale viene controllato da una forma di aristocrazia elitaria, proprietari, manager, tecnocrati, avanguardie di partito o burocrazie statali. Il socialismo libertario è quindi la teoria per realizzare gli ideali del liberalismo classico, cui appunto mancava la possibilità di comprendere la possibile tirannia dei privati nell'economia capitalista. E secondo Chomsky appunto ci sono due esperienze storiche che dimostrano come questo sia possibile, che sono la rivoluzione spagnola e la Comune di Parigi, di cui abbiamo già parlato anche prima, e che appunto probabilmente a suo parere finì quando l'impulso rivoluzionario fu incanalato nelle mani di alcuni leader. Oltretutto Chomsky, come dire, confuta anche delle argomentazioni contro il socialismo libertario. La prima, che è di quella di cui abbiamo parlato molto ampiamente anche in precedenza, è quella che non sia proprio della natura umana. Questa, cioè, se assumiamo una concezione della natura umana negativa, il socialismo libertario sicuramente non è un metodo applicabile. E in questo caso trova assistenza in Rousseau. Ecco, vediamo che Rousseau torna, come dire, utile alla causa anarchica, perché Rousseau descrive con quale forza tutti i popoli, anche in misere condizioni, si difendono dall'oppressione piuttosto che cadere in una condizione di agiata schiavitù. Oltretutto, Chomsky contro questo principio trova anche soccorso in Kant nell'opera La religione secondo i limiti della ragione. Vi leggo il passo che Chomsky utilizza. Ah no, ho sbagliato, scusate. Kant scrive che secondo lui non si può accettare l'idea secondo cui certe persone non sono ancora mature per la libertà. Se accettiamo questa premessa, non si raggiungerà mai la libertà. Non è infatti possibile giungere alla maturità per la libertà senza averla prima acquisita. Occorre essere liberi per imparare a servirsi in modo virtuoso delle proprie libere facoltà. I primi tentativi saranno ovviamente grossolani e porteranno a una condizione più penosa e pericolosa della precedente, caratterizzata dal predominio ma anche della protezione di un'autorità esterna. È tuttavia possibile giungere alla ragione solo grazie alle proprie esperienze, e per esercitarsi bisogna essere liberi. Accettare il principio secondo cui la libertà è priva di valore per le persone che controlliamo e che abbiamo il diritto di negargliela per sempre significa violare il diritto di Dio che ha creato l'uomo per renderlo libero. In pratica Chomsky sta sfruttando questa sorta di paradosso kantiano per dire che non possiamo dire, è Godwin, è quello che abbiamo messo anche in Godwin, non possiamo dire razionalmente che l'uomo nasca per essere libero o sia, come dire, buono per natura, ma ci dobbiamo rendere conto che l'uomo per essere libero e per essere buono per natura deve iniziare a esserlo, deve essere educato a questa cosa. Quindi se anche partiamo da una condizione negativa, all'uomo però possiamo insegnare a essere buono, possiamo insegnargli a essere libero, e quando l'uomo lo scopre, secondo Chomsky, il socialismo libertario può essere creato, e la Spagna lo ha dimostrato. È chiaro la catena logica? Quindi Chomsky appunto ci dice come appunto non sia dimostrabile una concezione positiva della natura umana, però ci dichiara: possiamo valutarla solo in termini intuitivi ed esperienziali, ed inoltre impossibile indicare le conseguenze sociali dall'adozione di questa idea, ossia la domanda che vi avevo posto all'inizio: gli uomini nascono per essere liberi o per essere governati da benevoli tiranni? A quale domanda ci conviene rispondere? Ci conviene sicuramente rispondere che gli uomini sono nati per essere liberi. Oltretutto, ve lo dico proprio velocemente, Chomsky ritrova nella linguistica un soccorso razionale alla sua nozione buona di natura umana. Perché? Perché la grande scoperta di Chomsky nella linguistica è che, come dire, l'uomo ha strumenti finiti per una combinazione infinita di linguaggi, e che in ogni uomo, in un certo senso, è presente la grammatica, come dire, innata per apprendere ogni tipo di linguaggio. Questo cosa dimostra? Secondo Chomsky dimostra, la linguistica dimostra, in piccola parte, che la mente umana è fondata sulla creatività, perché ha a disposizione un numero finito di strumenti, ossia il linguaggio e le regole grammatiche universali, per produrre un'infinita combinazione. E l'esistenza di linguaggi differenti dimostra nell'esperienza questa tendenza alla creazione della natura umana. Quindi ciò, ovviamente la parte razionale termina qua, ma Chomsky dice: se però la natura umana è nata per creare, sicuramente la creazione è qualcosa che va considerata in positivo. E quindi questo concetto di creazione va affiancato al concetto di libertà di creare. Chiaro? Se volete approfondire questo argomento potete leggere Conversazioni sulla natura umana tra Noam Chomsky e Michel Foucault, che è, come dire, uno scritto storico. Ora, abbiamo appunto visto come, per quale motivo Chomsky giustifica la possibilità di un socialismo libertario, e oltretutto, siamo verso la fine, vi vedo stremati, lo sono anch'io, e oltretutto, oltre a giustificarlo, Chomsky ritiene che sia possibile perché, appunto, per Chomsky il socialismo libertario non è un ritorno alla condizione naturale, ma è uno sfruttare, come abbiamo detto prima, quelle conoscenze tecnologiche che l'uomo ha acquisito nel corso della sua storia per creare una società semplice, ma in cui la semplicità è garantita dalla tecnologia. Questo è proprio sfruttando il concetto di produrre per il bisogno e non per il profitto. Chomsky ritiene che l'uomo abbia la possibilità di creare davvero una società che funziona per la libertà, perché le macchine possono sostituire l'uomo in un sacco di lavori, oggi come oggi. E se impostiamo una società in chiave di socialismo libertario, la macchina è uno strumento in più, perché la macchina, se ritorniamo a quanto abbiamo detto all'inizio, che la società per gli anarchici deve garantire maggiore libertà e meno ore di lavoro, la macchina ci consente questo, ci consente di legare meno le persone al lavoro e di ottenere maggiore libertà per poter dirigersi verso quei fini di cui ci parlava Proudhon, ossia, dimmi.
Questo pensiero è molto, diciamo, cioè si passa all'esterno, dicevo, crea proprio un cambiamento notevole, perché non c'è proprio la percezione che le macchine magari possono cambiare, anzi c'è una percezione negativa.
Questa è la grande sfida di Chomsky, cioè una delle sue grandi sfide.
Tra le persone,
è la grande sfida di Chomsky, cioè abbiamo... Infatti conclude il saggio in questo modo, con queste parole: oggi abbiamo a disposizione le risorse tecniche concrete per soddisfare i bisogni materiali dell'uomo. Non abbiamo ancora perfezionato quelle morali culturali, cioè le forme democratiche dell'organizzazione sociale, che ci permetterebbero di utilizzare in modo umano e razionale la nostra ricchezza e potenza materiale. Gli ideali del liberalismo classico, espressi e sviluppati nella forma del socialismo libertario, sono realizzabili, ma può farlo solo un movimento rivoluzionario radicato in ampi strati della popolazione, che mira a eliminare le istituzioni repressive e autoritarie, private o statali. Creare un movimento di questo tipo è la sfida che dobbiamo cogliere se vogliamo sfuggire alla barbarie moderna. In pratica, l'anarchia intellettuale di cui vi ho parlato all'inizio deve essere lo strumento per arrivare a quel ribaltamento di idee che sottolinei tu, cioè per far capire che la macchina può essere un alleato della gente e non un nemico. Concludendo, su Chomsky vi segnalo come, sempre a base dell'anarchia intellettuale che egli rivendica, come sia importante anche nel suo pensiero il sistema educativo, proprio come lo era per Godwin. Chomsky oltretutto vive un'esperienza personale di libertà educativa, perché è cresciuto in una scuola deweista, cioè di quelle teorizzate da John Dewey, una scuola in cui agli alunni non viene data un'istruzione di tipo nozionistico, ma si lascia che il bambino, come dire, si diriga istintivamente verso ciò che vuole conoscere e lo scopra di suo impulso. Una scuola che in un certo senso, mentre magari io in una scuola del genere mi sarei diretto a leggere, perché magari istintivamente mi piace andare a scoprire, un'altra persona avrebbe iniziato a sviluppare conoscenze tecniche e meccaniche, senza che non ci sia un giudizio sulle nozioni, ma semplicemente su cosa l'alunno crea.
Sarebbe bello sintetizzare gli autori, perché molte volte si crea...
Sarebbe bello?
Sintetizzare gli autori.
Sì.
Perché molte volte si crea questo mito sugli autori che impedisce la critica. Invece, se magari sintetizzassi...
Sì. Per questo, e questo è il motivo per cui Chomsky è anarchico anche a livello intellettuale, anche nei confronti di chi magari di autori da cui prende spunto, ma la sua convinzione che non debba esistere nessun mito di riferimento.
Se un mito, psicologia di Freud, che viene visto,
sì, sì, sì,
qualcosa che è perfetto, e questa cosa qua crea un sacco di situazioni spiacevoli.
Sì, sì, sì. Di più, concludendo davvero, a tutto questo sistema Chomsky aggiunge un punto di critica agli ideali libertari, perché, che abbiamo visto in Proudhon, Bakunin e Kropotkin, perché, come abbiamo visto fino adesso, per tutti questi autori lo Stato deve essere assolutamente eliminato. Chomsky, riflettendo sulla realtà contemporanea e sulla scarsa possibilità di realizzare nel breve una rivoluzione anarchica, ci invita a sfruttare invece lo Stato come strumento di difesa della libertà. Egli infatti scrive che il movimento libertario obbedisce talvolta alla dottrina in modo troppo rigido, senza preoccuparsi delle conseguenze umane, opponendosi allo Stato quando ciò potrebbe conferire un potere perfino maggiore alle forze reazionarie e ai privati che rafforzano diseguaglianze e sofferenze. Oggi la protezione statale è un passo verso l'abolizione dello Stato. Mentre persegue il cambiamento sociale mediante meccanismi statali, la gente si imbatterà per forza nei limiti insiti in tali tattiche riformistiche e con il tempo capirà che occorre mutare l'intero sistema. Quindi è...
Che cos'è che è un passo verso l'abolizione
statale? Proteggere, in questo momento per Chomsky è proteggere lo Stato, proteggere le istituzioni statali. Cioè, quell'assalto neoliberista contro lo Stato, che di cui parlavamo prima, in questo momento deve essere combattuto, perché il neoliberismo cerca un'inferiore ingerenza statale, ma ha proprio servizio, mentre Chomsky ci dice oggi lo Stato in realtà è l'unica arma che abbiamo per difendere la nostra libertà, soprattutto se parliamo di democrazie occidentali. Lo Stato è l'unica arma che abbiamo nelle nostre mani. E quindi dobbiamo difenderla. Difendendo lo Stato ci renderemo conto che a un certo punto le armi che ci fornisce lo Stato per difendere la nostra libertà non sono sufficienti, e allora ci renderemo conto che lo Stato va ulteriormente modificato. Però non possiamo eliminare lo Stato così tout court, perché se lo facessimo in questo momento allora prevarrebbe il potere di quei grossi poteri privati e la nostra libertà sarebbe ulteriormente limitata. Quindi, concludendo davvero, questo è il mio pensiero. Quando Chomsky ci dice che l'ideale anarchico è ciò a cui ogni società dovrebbe tendere, a mio parere fa dell'anarchia un paradigma in senso weberiano. Perché? Perché come Max Weber creò dei paradigmi ideali che erano strumenti per comprendere la legittimità delle forme di potere, Chomsky utilizza l'idea anarchica, il concetto di società anarchica, come un paradigma a cui dobbiamo rivolgerci per analizzare la realtà e poi anche per cambiarla e delegittimarla. Weber in Economia e Società crea i tre paradigmi del potere, il carismatico, il tradizionale e il burocratico, che sono, come dire, una descrizione di funzionamenti di poteri ideali attraverso cui da applicare alla realtà per capire sotto quale tipo di forma di potere ci troviamo. Secondo me Chomsky con l'idea con la sua idea di anarchia fa questo: utilizziamo l'idea di anarchia per analizzare la società, mettiamola lì come punto ideale di riferimento a cui dovremmo trovare, e il paradigma è lì, e il paradigma ci dice cosa dobbiamo cambiare. Sarà molto difficile arrivare a costituire il paradigma, ma sicuramente, sfruttando il paradigma, piano piano apriremo delle porzioni sempre maggiori di libertà, e avvicinandoci al paradigma sicuramente miglioreremo qualcosa. Quindi secondo me l'idea anarchica come può essere considerata la quarta categoria dei paradigmi di Max Weber in economia e società. E questo, in un certo senso sì, ma in un certo senso no, perché comunque il paradigma non è un'utopia. Weber stesso in economia e società ci ammonisce dal considerare il paradigma come qualcosa di reale, o qualcosa che deve, come dire, essere visto alla stregua di... Il paradigma è uno strumento, non è un fine, è uno strumento di analisi per Max Weber, e quando tu utilizzi una categoria come strumento, allora proprio perché è uno strumento, non è un'ideologia, ma è qualcosa che ti dà dei mezzi per comprendere e migliorare la realtà, per Weber soprattutto per comprenderla. Nel caso di Chomsky, a mio parere, oltre che una volta che la comprendi la cambi. E infatti direi che ogni opera di critica politica di Chomsky vede l'ideale di anarchia come paradigma, perché Chomsky cosa fa? Chomsky non ci descrive mai nessun sistema ideologico da raggiungere. Chomsky parla sempre della realtà, smonta sempre la realtà attraverso una dimostrazione di fatti. E infatti Chomsky non lancia mai dei proclami verso la società futura. La sua opera è di demolizione sia delle categorie che ci vengono propinate, sia degli atti internazionali che fanno gli Stati Uniti, sia delle condizioni di lavoro a cui è sottoposta la classe operaia o contadina a livello statunitense e mondiale. Lui le demolisce dimostrando certi fatti e basandole sempre sui concetti di anarchia che abbiamo detto fino ad oggi. Raramente cita gli autori anarchici, perché appunto lui demitizza gli autori, e l'idea è l'importante. Anzi, quando utilizzi un autore già stai creando un sistema dogmatico, mentre quando sveli una realtà semplicemente in base a un'idea, senza dire da chi arriva, perché il suo principio è che ogni persona può arrivare a quelle idee, e questo deve essere il nostro progetto. Fine. Sono miei, cioè li ho scritti io. Te li posso, li do a loro e li puoi avere. Se volete pubblicare, possiamo metterli sullo stoppino, volendo sfruttare il blog come... è un file molto lungo, perché... È un file lungo, però io comunque a loro lo lascerò, come ogni volta che vengo a fare questi incontri lascio il mio materiale. Chi interessato può ovviamente attingere. È anche un piccolo motivo di soddisfazione, un godere del proprio lavoro.
Forse perché sarebbe bello rivedere a casa, diciamo.
Sì, io ho aggiunto delle cose, qualche frase non è magari scritta perfettamente, perché comunque, come avete visto, li utilizzo per articolare il discorso, però tutto ciò che ho detto è qua c'è, qua lo puoi ritrovare. Fine.
È un periodo in cui c'è tutta una serie di tematiche, comprese le cose che tagliate tutti quelli che insomma c'è citato illuminando, diciamo, un percorso. mi stavo riflettendo quindi questa cosa, pensavo di arrivare che colui parlasse un libro, invece mi sono trovato insomma poi a
sommerso lì.
No, molto contento, poi sono rimasto fino alla fine.
Grazie mille,
a piacere. Grazie a te, grazie.
Se vuoi partecipare ancora alla discussione, se non hai tempo.
Devo tornare. L'unica cosa però fatemi capire dove sono da finire, cioè questo è un corso.
Questa è la scuola critica, te ne posso parlare meglio. Spendimi solo 2 minuti un attimo, io poi torno. È durato, Ma ti avanti 3 ore.
Ma quindi questo però è determinato ovviamente all'università?
No, cioè, no, è libero, siamo studenti ricercatori, ma anche non più all'università.
Ma io sono entrato e ho detto che avevo il libretto, che no, ovviamente.
No, però se dici che vieni a questa conferenza, ti fanno entrare tranquillamente. Quindi puoi entrare dicendo guarda, devo seguire i ragazzi.
Alla prossima.
Va bene.
Così in caso.
Molto bene.
Ciao.
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 Thank you.